Le aquile non volano a stormi e i lupi attaccano in branco, ma ricordate che alla fine i leoni, per quanto cadaveri, restano comunque leoni morti, e i cani restano cani, ma cani, cani vivi, e che festeggiano anche. Quindi in fondo chissà, non sottovalutiamoli questi cani vivi, no? Questi cani vivi e felici, ma di tutto questo, di animali, sostanzialmente parleremo nell'episodio 215 di Box to Box, un podcast sul pallone di Box to Box Media, in onda tutti i lunedì, ma in realtà no, cioè esce il lunedì, poi in onda quando volete voi, perché è un po' questo il privilegio di vivere nel 2022. Siamo qui con Daniele Mazzanti.
Ciao a tutti ragazzi.
Francesco Mariani.
Ciao a tutti.
Simone Donati.
Buonasera.
Beppe Ruggero.
Ciao, ciao, ciao a tutti e a tutti gli animali in ascolto.
E Giulio Dicenzo.
Buonasera dalla vecchia azienda agricola Box to Box.
Ma abbiamo anche un ospite, Emanuele Atturo di Fenomeno dell'Ultimo Uomo, ma insomma se siete nel giro delle persone che ascoltano dei file audio sullo sport dai dispositivi più vari sapete già chi è. Quindi ciao e grazie di essere qua con noi.
Ciao, grazie a voi, io sono qui solo per spionaggio industriale ed è incredibile che mi abbiate invitato.
I brevetti segreti di...
Beh, hai già imparato molto sulla nostra organizzazione puntualissima, ad esempio.
Sono stupefatto.
Come far funzionare le cose, ovvero prenderle a colpi di qualcosa e poi funzionano.
La ricetta segreta di Marco Maioli.
Esatto. E Marco Maioli in realtà la ricetta segreta.
Allora, in questo fine settimana si giocavano molti derby in giro proprio per il mondo. Vi invito tra l'altro a recuperare il gol di Toven al Monterrey, perché insomma, qualcuno dirà ah, ma era un cross, era un tiro, solite cose. Ma ora parliamo invece del derby di Roma e ne parliamo per ben 4 ore. Perché
da scaletta, quindi, sia chiaro.
Quindi se dovete andare a fare solo la pipì...
Che peraltro è il tempo medio di un quiz organizzato dal direttore.
Andate pure, andate adesso. E niente, come si spiega che la Roma... Il giovedì gioca, credo, una delle più brutte partite di una squadra italiana in Europa, tipo di tutti i tempi, e invece la domenica vince così, senza prima ancora che la partita sia iniziata.
E facciamo rispondere il nostro ospite.
Subito, la domanda più difficile. Beh, la risposta facile è quella solita della narrativa del derby.
Che la Lazio fa schifo?
No, no, quella la stai dicendo tu. No, che la squadra che sta peggio di solito poi in realtà vince, che è una narrativa che io odio, che però in questo caso devo dire si è rivelata azzeccata. Io ero da romanista abbastanza pessimista su come potesse andare, perché la Roma è in condizioni disastrose, la Lazio non tanto meglio ma un pochino meglio, e invece ecco alla fine, come dire, la Roma ha segnato dopo un minuto e si è messa tutta in discesa.
Ma sicuramente il gol dopo un minuto ha portato la Lazio a fare probabilmente la partita che non voleva fare e la Roma a fare la partita che voleva fare, conoscendo Mourinho. La cosa che mi sorprende molto, a prescindere dal derby, dico per tutta la stagione, è che Sarri non sia riuscito a trovare proprio il bando della matassa, nel senso che...
Il famoso centro... piano B, diciamo.
Sì, ma anche il piano A, perché in realtà non esatto.
Il piano A è difficile farlo quando prendi gol a secco in quel modo lì, cioè nel senso comunque con Mourinho il piano A ti salta al 40° secondo, insomma, quando,
no, verissimo,
quando è stato.
Però secondo me quello che almeno provo a immaginare quello che stai dicendo Fra è proprio un discorso generale della Lazio, non legato alla singola partita, cioè la famosa mano di Sarri quest'anno si è vista veramente col contagocce, cioè io mi aspettavo dopo un periodo di assestamento, ovviamente in una rosa totalmente disfunzionale per il gioco di Sarri, anche perché il gioco di Sarri è imperniato su un 4-3-3 e veniva, cioè una squadra che viene da eoni di 3-5-2 praticamente la Lazio, però non si è vista l'impostazione di Sarri quest'anno, quasi mai.
Anche perché lui è riconosciuto come maestro di calcio e tendenzialmente, anche se hai giocatori che non sono capaci di fare un determinato sistema di gioco, gli è sempre stato riconosciuto il fatto di insegnare a determinati giocatori a giocare in un determinato modo. E il discorso i giocatori che ha sono delle pippe non regge, perché l'Empoli che aveva lui sicuramente aveva delle individualità inferiori rispetto a questa Lazio. Eppure quello che mi viene a mancare nella Lazio, soprattutto non tanto il gioco offensivo, che ogni tanto in realtà si è anche visto, è l'organizzazione difensiva, che è stato sempre un must delle squadre di Sarri, sia che fosse a Empoli, sia che fosse a Napoli. I movimenti molto corti e sincronizzati della linea non li ho visti in tutti i contropiedi fatti dalla Roma, quando perdevano palla a centrocampo, che già questa è una novità per le squadre di Sarri, ma quando perdevano palla nel fraseggio e ripartiva la Roma in verticale, ho visto proprio la difesa muoversi male. È una cosa che ho visto per tutto l'anno in altre partite, anche contro il Milan, ed è una cosa che mi aveva stupito allora, mi ha stupito ieri, perché non è una squadra di Sarri quella che si muove in quel modo. Poi voi dite e Acerbi e Patrick, ho capito, però aveva un 18-19enne Rugani, aveva Tonelli, insomma, cioè, non è che le individualità fossero migliori, eppure Sarri non è riuscito a far giocare così la Lazio.
Secondo me fra comunque il massimo esempio di quello che è il 2 è il gol del 2-0, che se andate a rivedere l'azione i difensori non ci capiscono niente, e addirittura il cross di Karlsdorp passa fisicamente in mezzo tra Luis Felipe e Acerbi. Acerbi va a chiudere sul primo palo, Luis Felipe perde completamente Abraham affidandolo a un terzino che non c'è, e il cross passa in mezzo a loro due, arrivando sul secondo palo ad Abraham. E a parte questo, vabbè, sottolineiamo un fatto che voi parlavate giustamente del gol al primo minuto, ma la Roma ha sfruttato quelle tre occasioni, cioè il gol del primo minuto su angolo, del contropiede del 2-0 dopo avere l'altro che ha sbagliato Zaleski, e la punizione di Pellegrini. A quel punto la partita è finita completamente. Ma
secondo me sono due squadre comunque che arrivavano abbastanza deluse a questo derby, lo si capiva anche da quanto era stato caricato. Cioè, di solito a Roma più il derby viene caricato più è sintomo di una stagione un po' deludente, ma deludente secondo me più che altro rispetto alle aspettative, che erano molto alte sia per Sarri che per Mourinho, ma erano scelte in realtà che molti dicevano quest'estate controintuitive, cioè abbastanza difficili da leggere. Cioè Mourinho veniva alla Roma con una rosa che sembrava un po' inadeguata per lui, e Sarri allo stesso modo andava alla Lazio con una rosa che non sembrava avere le caratteristiche giuste per il suo gioco, e che veniva da un allenatore che gioca in maniera radicalmente diversa. Infatti lui qualche mese fa ha detto: questa alla Lazio è stata la sfida più difficile della mia carriera, la sfida più difficile della mia carriera. E come dicevate, come avete descritto bene fino adesso, infatti lui sta faticando tantissimo a costruire un'identità, e sono d'accordo che un'identità soprattutto offensiva e difensiva, anche se poi i due discorsi si legano, cioè la Lazio difende male perché attacca male, e soprattutto in fase difensiva è una squadra che non sa se deve pressare, se deve difendere indietro, ha dei giocatori che sono abituati a difendere in un modo che Sarri non vuole. E ieri, cioè, Cristante ha giocato 90 minuti a ritmi bassissimi, completamente non marcato, senza schermature, e è stata la miglior partita forse in carriera di Cristante.
Infatti ha fatto un partitone, lo stavo per dire. Infatti Cristante ieri ha fatto una partita di livello assoluto, complice la situazione in campo.
Ma infatti comunque, parlando dell'impostazione tattica, cioè Mourinho l'ha letteralmente vinta al primo minuto, ma a parte per il gol, perché la Lazio non è riuscita ad andare oltre lo schieramento con i due mediani, due trequartisti e una punta, perché i due trequartisti andavano a prendere alle spalle i due interni, soprattutto Luis Alberto non ci ha capito niente su cosa doveva fare tra Sergio Oliveira e Mkhitaryan. Mkhitaryan ha fatto quel che voleva, alle spalle di Luis Alberto quasi sempre libero, con questo schieramento gli hanno tagliato il gioco, perché Leiva non è un regista basso, ed è il peccato originale dei problemi di Sarri in questa Lazio. Il pallone dovevano gestire Luis Alberto e Milinkovic-Savic, a Luis Alberto la palla non arrivava praticamente mai finché la Roma ha dovuto giocare attivamente, e in compenso si sfiancava in questo lavoro andando avanti a prendere Sergio Oliveira, e dovevano tornare indietro per marcare Mkhitaryan. E da questa occupazione degli spazi la Lazio non è mai riuscita a uscire, se non ogni tanto sugli esterni, ma anche lì i due esterni tutta fascia, messi più alti ovviamente dei terzini, andavano a mangiare vivi sostanzialmente nella prima impostazione di terzini. Isaio un paio di volte, ad esempio, è riuscito a spezzare la prima linea, ma poi è dovuto tornare indietro perché non aveva più appoggio. E quindi in generale tutto lo schieramento, che per quanto possa sembrare banale, il 3-4-2-1 è andato proprio ad attaccare perfettamente la squadra di Sarri, che non ha trovato nessun modo per uscire. Infatti ha avuto una sterilità incredibile, malgrado prima dicevo che gli episodi erano decisivi, perché andate a vedere i minuti di possesso palla, per quanto la Lazio in generale abbia tenuto più pallone, ma nel secondo tempo i minuti decollano di possesso e il problema è che non ci ha cavato niente.
No, sì, no, infatti anche quello che ha detto, che diciamo prima, che ha detto Sarri, che il gol dopo un minuto ha cambiato la partita, mi è sembrata pure una spiegazione un po' autoassolutoria. Cioè, comunque la Roma fa più o meno quella partita, la Lazio fa più o meno quella partita, cioè la Lazio deve tenere il pallone e deve attaccare una Roma che gioca con un baricentro un po' più basso. E in realtà che la Roma ha fatto gol dopo un minuto, ma poi per 50 minuti almeno comunque è stata la squadra che ha costruito più occasioni, che ha massacrato tatticamente la Lazio.
Tra l'altro, in questo, secondo me, un ulteriore riconoscimento a Mourinho bisogna darlo, perché per esempio anche l'esclusione di Zaniolo dalla partita, perché è meno funzionale a quello che voleva fare, non tutti gli allenatori sono disposti a dire ok, adesso non so in che gerarchia sia Zaniolo tra i giocatori più forti della Roma, ma ipotizzo almeno da esterno, io lo metto bello alto, mettiamola così, e toglierlo perché voleva fare un altro un tipo di partita differente è un ulteriore merito di Mourinho, che ha stravinto sta partita, come diceva Giulio, dal minuto 1, ma poi dopo, giustamente come diceva Emanuele, per tutta la partita.
No, ti confermo quello che dici per due motivi. Uno, perché Pellegrini, messo a fare quasi la seconda punta dietro Abraham, è stato più efficace di Zaniolo nella stessa posizione. Cioè, Pellegrini ha fatto una partita incredibile, forse la sua migliore della stagione, in un ruolo leggermente più offensivo del solito, e mettere Mkhitaryan trequartista dietro di lui nel ruolo di Pellegrini è stata la seconda mossa, quindi tutta la catena è stata azzeccata. E in più Sergio Oliveira e Cristante, come dicevamo prima, si sono organizzati benissimo, perché Sergio Oliveira andava un po' in avanti, Cristante un po' indietro, e entrambi hanno fatto il loro, e una grossissima partita di schermo da cui la Lazio non è mai riuscita a uscire. La Lazio, cioè, è quello il fatto.
Sì, una cosa che è già stata detta prima, comunque significativa, è che comunque la Roma va piano, cioè Sergio Oliveira va piano, Cristante è andato abbastanza piano. Cioè, nonostante questo, Lazio intensità veramente bassa per contrastare una Roma comunque su giri che andava a giri bassi, come ritmo.
Su questa cosa che dice Simone, tra l'altro, sui ritmi bassi del centrocampo Cristante Oliveira, visto che ne abbiamo parlato più volte qua su questi schermi anche con Giulio, facendo l'analisi un po' sulla Roma di Mourinho, ne vorrei approfittare, visto che abbiamo Emanuele, per chiedere a lui, visto il centrocampo a disposizione di Mourinho e viste le persone che si sono, i giocatori che si sono alternati nei due di centrocampo, Cristante, Veretout, poi hanno comprato Oliveira, ci ha giocato Pellegrini, addirittura Mkhitaryan ci ha giocato, secondo te qual è la coppia ideale e se manca qualcosa a questa squadra, un centrocampista che possa fare un lavoro diverso, perché sono giocatori abituati a giocare in avanti ma poco abituati a correre all'indietro, e quando la Roma durante la stagione ha dimostrato difficoltà è proprio quando ha trovato squadre che hanno obbligato i centrocampisti centrali a correre all'indietro.
Aggiungo questa domanda, scusami Emanuele, il ruolo, l'importanza di Zaleski in questo discorso.
Ma a me cioè la Roma è una squadra che comunque non ha una struttura di possesso palla sensata in qualche modo, e infatti ieri avete fatto bene a sottolineare anche la mossa di Mourinho di aggiungere un trequartista, di giocare con una punta in meno anche per giocare di più nei mezzi spazi. La Roma è stata meno frettolosa ad andare in verticale, ha palleggiato leggermente di più, è stata leggermente più razionale, e questo ha aiutato tanto. Di solito la Roma non è una squadra che passa molto dal centrocampo, e le coppie, diciamo, si parla da inizio stagione della Roma che manca un regista. È senz'altro vero, però per come gioca la Roma servirebbe un mediano capace fondamentalmente di fare tutto. Per quello che abbiamo adesso, è stato strano che abbiamo preso Oliveira a gennaio, perché è un giocatore molto peculiare, comunque che dà il meglio andando in avanti, come dicevate anche voi, che dà il meglio anche giocando in proiezione offensiva, inserendosi, giocando negli ultimi metri. E lui, insomma, è un po', in realtà non è un regista, ma gioca un po' come doppione di Veretout, anche se con caratteristiche completamente diverse. quello che ha aggiunto Olivera alla Roma è un po' di capacità di palleggio, di controllo tecnico sulle partite, che nella Roma è veramente basso, e quindi lo preferisco a Veretù in questo momento nella Roma, e secondo me Cristante è irrinunciabile per l'equilibrio che dà di posizionamento e anche per come, per le letture difensive che ha. E proprio perché la Roma è una squadra con poco controllo tecnico, Zaleski ha aggiunto qualcosa da quel punto di vista, perché intanto è, nonostante abbia 16 anni, è incredibilmente ambizioso, senza paura, e gioca palle rischiose, gioca sotto pressione, fa giocate difficili, e rispetto a Vigna, insomma, che non lo so, gioca col paraocchi, è un altro livello dal punto di vista tecnico proprio.
Quindi anche secondo te servirebbe più un mediano che un regista, perché anche a noi più volte avevamo detto di fianco a i vari Veretù, Cristante, Oliveira, servirebbe uno che sia capace di fare entrambe le fasi, ma soprattutto quella di correre, cioè soprattutto quello di una capacità aerobica superiore agli altri.
Beh, la Roma ha cercato tanto allora, a parte Sciaga, che non so, veramente io ringrazio ogni giorno che la Roma non abbia comprato Sciaga, però ha cercato tanto Zaccaria, che invece secondo me era un profilo molto giusto, perché col pallone è molto sobrio, molto scolastico, però difensivamente è uno che aggiunge tanto, aggiungerebbe tanto alla Roma, e quindi sì, secondo me, ma proprio perché la Roma, in realtà, proprio perché ha una struttura tattica così fragile, avrebbe bisogno di giocatori autosufficienti, forti, che svoltino qualsiasi cosa. Quindi, Pogba di qualche anno fa.
Ok, hai reso l'idea. Cioè.
No, alla fine uno da poco, cioè,
sì, ci poi Pierpia, cioè, servirebbero dei fenomeni a Roma per giocare come vorrebbe Mourinho.
Volevo sottolineare un dato statistico che mi ha abbastanza incuriosito per far capire la differenza di stile di gioco. Fin dall'inizio, tra la Lazio e la Roma, se andate a vedere le statistiche, i giocatori che toccano più palloni nella Lazio sono i difensori, con Marosic, Acerbi, Luis Felipe a 91, 91, 93, insomma, e poi Milinkovic Savic a 90. I difensori della Roma, Smalling ha 20 palloni toccati e Mancini 28, cioè hanno deciso di ignorare la parte di destra della difesa, passando più che altro dai Bagnets, ma in due non fanno i palloni toccati da Acerbi.
Quanto è stato bello quel momento in cui stava per scoppiare la maxi rissa tra minorenni, Zaleski, Luca Romero.
Beh, Romero
Ho sperato tantissimo che si menasse.
Romero, ma... detto Castroman, peraltro.
Romero è palesemente un Regen di Castroman, assolutamente.
Quando è entrato aveva la faccia uguale a quella di Castroman, ho visto veramente i fantasmi. Ma è entrato a...
Figurati, so Veron, che fantasmi ha visto.
Sì, ha menato tantissimo, a un certo punto ha fatto un'entrata sui Bagnets durissima, a piedi pari, e a me ha gasato abbastanza
proprio. Anche a me, e infatti mi è dispiaciuto tantissimo che sulla punizione, quella alla fine, che erano lui e Cataldi, speravo la tirasse lui, così per la leggenda, no, magari fa il 3-1, ma comunque rimane nella storia, comunque a 16 anni, 17, quanti ne ha, entri così a freddo e spari una punizione in un derby, e invece ha tirato quella schifezza Cataldi.
Luca Romero, che ricordiamo essere soprannominato
Messi di qualcosa?
Mini Messi.
Addirittura mini.
Mini Messi. Ricordiamo che lui ha, tipo, non so, 8 anni giocava, tipo... palleggiava in spiaggia con Dani Alves, che diceva fotografate lui perché è Messi, e adesso è arrivato qui alla Lazio, quindi insomma.
Dani Alves, che ricordiamo comunque essere un cialtrone di primo lavoro, poi di secondo un fuori classe, però di primo lavoro è un cialtrone.
No, per sfruttare
uno che ha fatto due presentazioni al Barcellona entrambi in ciabatte,
vabbè, è un essere superiore.
Fai parlare il direttore, Giulio.
No,
direttore.
No, ma io più che altro per fare una domanda a Emanuele, per far parlare Emanuele, no? Visto che guardavo che la Roma praticamente campionato non perde da più di 2 mesi, e l'ultima sconfitta è stata quella balorda con la Juve, quindi ce la ricordiamo tutti. Cioè, arrivato a questo punto della stagione, la Roma adesso è quinta a pari merito con l'Atalanta, che è una partita in meno, a 8 punti però dalla Juve. Qual è un'ambizione di... chiudiamo bene la stagione, compresa Conference League, e qual è invece un risvolto negativo?
Emanuele, prima che tu risponda, sappi che questo è The Kiss of Beppognello, cioè, esatto. Non può succedere nient'altro, cioè, che quello che pensi.
Da noi funziona con il contrario, non è necessariamente una cosa negativa, cioè Osimhen l'abbiamo risollevato noi.
Beh, ma anche Abraham,
Anche Kevin l'abbiamo tirato su noi, sì.
Ma la Roma non perde da un sacco di partite, ma ha vinto anche poche partite in questo periodo. Ha fatto un po' una cura blessing, cioè è stato un po' un periodo in cui la Roma ha proprio cercato di fare il meno possibile nelle partite di calcio, spesso andando sotto e spesso rimontando al 95esimo in modo immeritato. E il risultato a cui è oggi, cioè quinto posto e Conference League, quarti di finale di Conference League, è in linea, diciamo, ottimale, anzi, secondo me, leggermente sopra le aspettative. E quindi il meglio che possa succedere è tenere questa posizione, cioè la quinta posizione, e magari passare un altro turno di Conference League. Quello sarebbe, cioè, non dico che sarebbe il meglio, però sarebbe, diciamo, risultato ottimo. Fare finale di Conference League sarebbe, come dire, il sogno di una vita, io lo sogno da sempre. E invece il peggiore ovviamente è arrivare ottavi dietro la Fiorentina, cosa che sinceramente mi dispiace, mi sembra impossibile, però.
Ma tra l'altro che... il vincitore della Conference League ha l'accesso all'Europa League?
All'Europa League,
esattamente. Perfetto. E nello scenario peggiore ovviamente ci infilo quello che io vedo come plausibile, 7-1 col Bodo.
A favore?
No, contro. Cioè, che il Bodo vinca 7-1 mi sembra plausibile.
Pensa che quando abbiamo fatto le prime puntate di questa stagione, vedendo la Roma di agosto, quella estiva, insomma, delle prime giornate di campionato, io mi ero sbilanciato, l'avevo messa nelle prime quattro, cioè, mi piaceva un sacco. Poi invece Fleccio ci ha tenuto, che saluto, che è arrivato, ciao Fleccio, ci ha tenuto a ricordarmi ogni mese,
buonasera a tutti,
ogni mese che in realtà avevo avuto, diciamo così, una visione estiva.
Due fra, già che hai evocato Fleccio, voglio chiedergli se secondo lui la Fiorentina arriverà ottava
l'anno prossimo, perché quest'anno vince chiaramente la Fiorentina.
Penso che iniziano ad esserci margini da un punto di vista matematico per non essere più valida questa cosa. Comunque notavo prima, per allargare un po' lo sguardo a tutta la A, che le prime sette hanno fatto tutte meno punti dello scorso anno, tranne il Milan, ma che ne ha fatti tipo tre in più, non tanti di più. Hanno fatto tutti meno punti dello scorso anno.
Sì, se non sbaglio, io guardavo l'altro giorno guardavo una classifica del 29esimo turno, dopo 29 giornate dell'anno scorso, ma l'Inter era tipo a più 11 o
74,
più 12, una roba del genere, aveva fatto quel filotto di vittorie primaverili, anzi pre-primaverili, che era incredibile, cioè era volata
ce li ha
via.
Tutti, ce li ha tutti la Fiorentina, quei punti là che mancano alle altre.
E blessing.
Infatti, segno di salute o segno di malattia del nostro campionato?
Il confine labile.
Secondo me non tanto di salute, perché poi vai a vedere i punti delle ultime e più o meno sono quelli. Quindi diciamo c'è stato se sono divisi un po' meglio la classe medio-bassa, cioè c'hanno un po' di più quelli lì. Ma non sì, tanto.
Secondo me la borghesia, diciamo, la fascia media, quella che dici tu, è più solida rispetto a quella.
Ma il Sassuolo ha gli stessi punti, stessi identici punti. Sassuolo.
Il Sassuolo, Fiorentina,
il Torino.
Il Torino è sempre stata una squadra random che vince 3-0 a San Siro e poi perde con il Pescara di turno, cioè per dire, ma con De Zerbi così come lo è quest'anno. Però cioè, io mi ricordo l'anno scorso il campionato era diviso fondamentalmente in due tronconi, cioè le prime non perdevano un punto, diciamo, neanche a pagarlo oro praticamente, tranne alcune eccezioni, e le altre facevano malissimo, cioè non erano neanche un ostacolo per le squadre sopra, no? Quest'anno invece è ben diverso il discorso, secondo me la fascia media è forse più pronta rispetto all'anno scorso.
E a proposito di fascia media, c'è stata una partita tra l'FC Internazionale e una squadra che attualmente è in fascia media.
Pensavo tu dicessi che l'FC Internazionale era di fascia media.
No,
mi
non
sembrava
mi permetterei
un po'
mai.
Troppo.
Secondo me,
così per perdere quel 70% degli ascoltatori.
No, non mi permetterei mai.
Ma lo faccio io,
pensavo
se vuoi.
Che fosse il Salace Mariani che tutti noi amiamo.
Il rendimento nella seconda parte di campionato è anche sotto la fascia media.
No, però
al netto di Giulio Dicenzo, che ha già fatto funerale all'FC Internazionale,
io gli sentivo, no, ma in realtà mi sembra più positivo lui.
No, lui effettivamente sì, è effettivamente più positivo della media degli interisti.
No, beh, allora non è così, allora c'è poco da essere positivi in questo periodo, però poi ci sono dei numeri e la realtà dei fatti che ti porta a pensare, come diceva giustamente Simo, cioè l'Inter non è 25esimo in questo momento, è lì.
Io ti giuro, per il beneficio di tutti, quando l'altro giorno sono entrato su Twitter dopo Inter Fiorentina, ho letto stagione finita, è finita. E in quel momento non avevo in mente la classifica chiara. L'ho aperta pensando, cioè, ero convinto che fosse a meno 8 dal Milan e dal Napoli. E poi mi sono reso conto che non era così. Cioè, mi ha fatto un po' effetto la discrepanza tra la narrativa che percepite, che rispetto da tifoso di altra squadra, e il fatto che con il recupero farlocco che dovete fare siete a 3 punti dal Milan.
E diciamo che i tifosi dell'Inter hanno un po' la tendenza a overreagire, e da quest'estate comunque l'ambiente è abbastanza negativo. In generale, in qualunque momento, c'è anche nel momento migliore dell'Inter, c'era sempre l'attesa di un crollo ritenuto imminente. Parlando della partita con la Fiorentina, si sono visti i soliti vizi e virtù dell'Inter di questo periodo, cioè una squadra che ha una certa qual difficoltà ad accendersi, soprattutto inizialmente, che tende a farsi gol da sola, perché comunque prendere un gol a difesa totalmente schierata con un giocatore solo al centro dell'area è una cosa abbastanza folle, e ha poi dei problemi a segnare per una serie di sfortunati eventi. La partita, la cosa che io volevo segnare più di tutta la partita è la prestazione di Terracciano, francamente, perché ha un nome da Serie B da cui non uscirà mai, poverino, però è uno dei portieri che ha dimostrato di meritare di più il posto in Serie A. E
diciamo che è della seconda stagione consecutiva che Vincenzo Italiano inventa dei portieri che non esistono, sì, esatto. Cioè Provedel e Terracciano. Due
che Terracciano ha sempre avuto un rapporto stretto con l'Inter, perché ci ha giocato altre due volte, è stato migliore in campo anche le altre due.
E fa sempre il fenomeno contro di voi. Cioè,
esatto, non però...
omologata anche questa. Premio Stefano Sorrentino. Premio Stefano Sorrentino.
Ha espanso questa cosa, ma oltre, perché le altre volte era stato bravo perché parava attivamente, anche troppo per i miei gusti, ma questa volta la sua impronta sul gioco è da sottolineare, perché ha toccato 70 palloni e uno
l'ha toccato un paio di volte di troppo nello specifico,
sì.
Però in generale mi dà l'idea, cioè è uno a cui io darei tranquillamente il pallone indietro, perché mi sento abbastanza sicuro, ecco,
questo è il motivo per cui Italiano comunque ha puntato su di lui e non su Drongoski, certo, che comunque Drongoski fino all'anno scorso, Simo, puoi tranquillamente dire che sto dicendo una cazzata, però portiere dal diciamo rendimento valido, nel senso comunque tra i pali era molto spettacolare, molto forte, istintivo, tutto quello che vuoi, comunque
anche con un
portiere,
grande barbiere,
non voglio perdere troppo tempo sui portieri della Fiorentina, squadra di terzo livello, ma c'era un problema fin dall'inizio, dei dubbi sin dall'inizio su Drongoski con Italiano, perché ha dei grossi limiti con i piedi, e quindi che abbiamo visto quando abbiamo visto quel poco Drongoski quest'anno, e quindi si percepiva che ci potessero essere dei cambiamenti, proprio perché nel gioco d'Italiano il portiere lo tocca parecchio la palla con i piedi, e quindi
anche se però poi anche Drongoski quest'anno contro l'Atalanta ha toccato 85 palloni, ha battuto il record di Gillet in Serie A, cioè quindi evidentemente è proprio
ma è pericoloso, cioè ora al netto di Terracciano, che comunque l'altra sera ha rischiato grosso,
è pericoloso che Gillet avesse questo record, cioè, se fosse
dall'ottobre 2012, quindi 10 anni che
non ditelo a Magnan, perché sennò si mette lì a fare i passaggi con Kalulu per 40 minuti per battere questo record. E
no,
matto
com'è. Comunque il discorso di Terracciano mi torna comodo, per sottolineare una cosa che dico spesso, ma non è percepita a sufficienza. Cioè Terracciano è bravo anche perché sa alternare gioco corto e gioco lungo. Anche contro l'Inter si è visto dei momenti in cui con lancio lungo direttamente sulle punte andava a stimolare immediatamente la difesa, che doveva reagire correndo spesso indietro. E questa è una variabile del gioco che l'Inter semplicemente non ha. Il fatto che l'Inter soffre il pressing, che abbia delle difficoltà a fare gioco, ormai è abbastanza evidente a tutti e ne parlano tutti, ma sfugge una parte parte fondamentale di questo problema. Cioè l'Inter imposta dal basso è ormai da anni e ha un certo metodo consolidato, che è quello di passare il pallone corto, possibilmente in orizzontale, che è quello che sa fare Handanovic. In qualunque altra cosa Handanovic non è così bravo e non ha la stessa efficacia, soprattutto quando deve lanciare lungo. I lanci lunghi di Handanovic sono spesso sbagliati e non arrivano mai oltre la tre quarti. Di conseguenza, quando l'Inter viene pressata, o esce palla al piede dall'esterno in un modo un po' lento, dovendo poi far salire il baricentro, oppure la giocata diretta non ce l'ha. A questo si aggiunge il rendimento degli attaccanti, che è abbondantemente insufficiente da ormai qualche mese, e fa una grossa difficoltà per l'Inter a fare il gioco.
Ecco, parliamo un attimo del discorso attaccanti.
Prego.
Raramente ho visto una partita tra due squadre con due attacchi con così difficoltà a fare ciò che lo sport, il regolamento di questo sport prevede che sia fatto, cioè segnare. La Fiorentina è quasi comica nella sua mancanza di interesse verso lo scopo del gioco, e l'Inter davanti l'ho vista in grandissima difficoltà.
Quanto sì, può centrare la bella partita di Igor, però?
No, esatto, io volevo chiedere a Simone che ha scritto: Igor è superiore a Bremer. Dici.
Potrebbero essere la coppia del futuro del Brasile.
Ma anche dell'Italia, allora. Naturalizza tutti, buttali dentro, via.
Allora, ovviamente è uno statement abbastanza forte.
Un po' bold, così, un pelino, però...
Un pelo forte, visto che comunque di Bremer se ne parla parecchio quest'anno. Però secondo me si parla molto poco di Igor, un po' perché è emerso in sordina, diciamo. Ha trovato continuità poi alla fine negli ultimi mesi, un po' per come si è sviluppata anche la sua presenza a Firenze, comunque era venuto per fare il terzino sinistro di riserva.
Ma infatti io, ti interrompo un attimo, io a questo pensavo l'altro giorno, cioè Igor diventa famoso, e Giulio se lo ricorderà, cioè lo notiamo quando arriva alla spalla, tipo nelle prime giornate, e fa tipo l'esterno di centrocampo.
Ha un assist a Petagna,
no?
Dopo otto doppi, cioè, passi di Comancini.
Sembrava quasi un Dalbert.
Un tizio che dribbla così, sì, e adesso mi diventa... cioè...
E invece è cresciuto tantissimo, secondo me è molto bravo, cioè la mia lettura del fenomeno Igor, nel senso di fenomenologico, è che il modo di difendere di Italiano, quindi molto alto, con tanto spazio dietro, lo avvantaggia molto anche da un punto di vista di spettacolarità degli interventi o comunque di riuscita delle sue coperture, perché è veloce, è molto fisico, quindi secondo me il fatto che la Fiorentina giochi molto alta lo avvantaggia e insomma ne esalta le qualità, come d'altro canto mette veramente in cattiva luce Martinez Quarta, che è uno dei pochi, secondo me forse l'unico della Fiorentina su cui si può dire tranquillamente che sta facendo una stagione peggiore rispetto a quella dello scorso anno, che fu tragica.
Tra l'altro io leggevo adesso da Wikipedia, Igor qua è listato come 1,85 m per 85 kg e io non
ci credo. Ma sembra molto più grosso.
Esatto.
Cioè, infatti 1,85 m è la larghezza, non la...
Esatto,
larghezza.
Io faccio mie le parole di un noto tifoso interista che stava dialogando con Simone su Twitter, che dice sembra un Iveco, perché effettivamente sembra un Iveco. Io non ci credo che sia solo 1,85 m per soli 85 kg, cioè 85 kg è la gamba.
Iveco, bellissimo soprannome.
Iveco, no, molto bello.
Comunque, per rispondere a quello che si chiedeva sull'attacco dell'Inter, è un misto delle due cose. L'attacco dell'Inter, uno dei problemi, a parte quello che vi ho detto prima, dell'attacco dell'Inter è che soffrono l'aggressività dei difensori. Non a caso hanno sofferto sia col Torino che con la Fiorentina. Nelle condizioni di prima, quindi ricevere il pallone, spalle la porta molto lontani dalla porta, con la necessità di rigiocarla più o meno nella prossimità della tre quarti, i difensori hanno buon gioco ad anticipare Dzeko nella fattispecie, e infatti Bremer e Igor l'hanno mangiato vivo. In particolare con la Fiorentina Dzeko ha fatto la peggior partita dell'anno, perché non si è visto in niente, e per questo, perché sono stati bravi a coprirlo e raddoppiarlo. Gli attaccanti dell'Inter questa impostazione generale la soffrono, e l'uscita a palla al piede prevede di trovare Dzeko sulla tre quarti, perché è il pennellone, diciamo, più comodo da raggiungere, ma fa una certa difficoltà alla fine della fiera a creare gioco. Poi in area avversaria si crea un altro problema, perché, come dice giustamente Simo, se tra due squadre il più bravo e il più efficace a tagliare in area è Dumfries, un problema c'è.
E Torreira da
una parte, cioè, sì, perché se fate un esempio, un'analisi rapida dei cross visti in questa partita all'Inter, i cross sul primo palo sono tutti intercettati o ai difensori del portiere, quelli sul secondo palo sono andati tutti lunghi nel vuoto, tranne quello su cui si è catapultato Dumfries. E questo è un problema generale di un Inter che in generale è un pochino timida e passiva quando arriva nella tre quarti avversaria. Non c'è più quella voglia di buttarsi in aria, anche Bastoni è molto più fermo rispetto ai periodi migliori della stagione. In generale l'Inter è un periodo in cui è scossa mentalmente in generale, quindi fa fatica, e questa fatica dai, soprattutto si vede negli attaccanti perché non tirano mai essenzialmente, e questo è un problema.
Il problema dei nostri, poi basta, anche perché ho il gancio per il prossimo argomento, il problema dei nostri è che tirano, cioè è questa la cosa grave. Gonzalez tira, il problema è che non, purtroppo non lo sa fare, cioè, secondo me è un bravo giocatore, avrà una carriera, ma ha deve imparare a tirare, perché sennò non so cosa, cioè farà la metà della carriera che potrebbe fare senza con un tiro normale, ecco.
Comunque abbiamo parlato 20 minuti di Inter-Fiorentina senza sottolineare il fatto che Torreira a un certo punto si è staccato un dente dalla bocca e ha giocato con una palla di Kleenex nella bocca per tipo 40 minuti. E io ho due soluzioni per la Fiorentina: Gonzalez, grandissimo terzino, dovrebbe giocare terzino perché non può calciare. Piontek non dovrebbe toccare la palla fuori dall'area di rigore, cioè gli andrebbe proprio vietato.
Mi trovi d'accordissimo.
Staccargli i piedi e farlo colpire solo di testa.
Ma infatti Gattuso l'ha ucciso ai tempi dell'AC Milan facendolo venire sulla tre quarti a dialogare col centrocampo. Cioè lì ha veramente ucciso Piontek, che dovrebbe andare all'erta.
Perché non è solo inefficace, è proprio anche proprio brutto da guardare. Ma io volevo chiedere proprio velocemente a Giulio un commento sulle mezzali dell'Inter, perché si parla tanto degli attaccanti, del rendimento degli attaccanti, che è verissimo, però è vero pure che soprattutto Çalhanoğlu ha avuto un'involuzione mostruosa.
Beh, è un commento offensivo, ci sta benissimo, ma è un discorso generale. Cioè, allora, il centrocampo dell'Inter in generale non funziona perché tutta una serie di tasselli hanno fatto un passo indietro, e ultimamente non sta più trovando i suoi riferimenti, un po' perché mancava Brozovic, e abbiamo capito che se non c'è Brozovic quel lavoro lì si fa fatica a farlo, e Çalhanoğlu è stato il migliore, quindi figuratevi gli altri. E questa volta c'era Vidal che si è svegliato bene, stavolta ha smaltito abbastanza in fretta quello che ha nel sangue e è riuscito a giocare, è stato uno dei più presenti anche in fase offensiva, per quanto non sia riuscito a dare quel tocco in più che ogni tanto francamente mi aspetterei da Vidal. Uno dei problemi è Barella sta vivendo un periodo complicato perché ha un pochino frainteso il suo livello di gioco, i compiti che gli si chiedono e cosa vuol dire essere leader. Questo perché qualcuno dovrebbe spiegare a Barella che è fondamentalmente un mediano, bravo quanto vedete è un mediano e non è Zidane, quindi fare i tocchi di tacco, le giocate di fino può andare bene, ogni tanto non può essere il suo modus operandi fisso. Poi giocare da soli non serve a nessuno, e è andato un po' oltre in questa sua visione di essere leader, di trascinare la
sindrome,
palla.
Alla sindrome di Kevin Prince?
Un pochino, sì, è un buon riassunto. Si è visto più in altre parti, quella col Sassuolo è stata la peggiore in assoluto da questo punto di vista, però si perde, va un po' troppo fuori gira e cerca di fare troppo. Nella partita con la Fiorentina si è visto pochissimo, è stato sostanzialmente cancellato da Duncan, un po' perché doveva stare un po' più basso per aiutare Çalhanoğlu in copertura. Insomma, i rapporti di forza tra i centrocampisti sono un po' persi in generale, e in questo perdersi in generale il rendimento di tutti è calato. Però anche qua non avere i riferimenti offensivi con cui dialogare e da servire è un problema anche per loro, soprattutto per Çalhanoğlu, che dovrebbe essere quello che dà uno spunto in più. L'assenza di Çalhanoğlu in particolare in questi mesi e nei calci piazzati, perché una cosa estremamente sottovalutata del primo periodo di stagione dell'Inter è quanto sia stato importante i calci piazzati per determinate partite, per indirizzare certe gare, pensa banalmente a Roma-Inter, tanto per dire, o l'andata con la Fiorentina. Trovare quei gol che ti indirizzano la partita in delle situazioni da calcio piazzato era fondamentale e non sono più arrivati. Quindi sì, ci sono delle colpe, il rendimento è calato, un po' è un discorso che mancano i riferimenti davanti, e quindi giocare la palla diventa complicato perché non hai più le opzioni, e il loro rendimento, hanno cercato di andare oltre questo limite con troppe iniziative personali, alcuni di loro, e insomma il quadro generale è un po' uscito male.
Giulio, sai quando questi problemi svaniranno? L'anno prossimo.
Esatto, ecco il gancio, ecco, lo farei pure io. Vai.
Perché Dybala non rinnova il contratto con la Juventus e come ha detto giustamente durante Salsicce, o forse fuori onda addirittura, Daniele Mazzanti, Dybala ha scritto sulla fronte FC Internazionale. Ora, risolverà tutti i problemi offensivi dell'Inter? È giusto che vada all'Inter? Lo vedete meglio in qualche altra squadra? Alla Roma di Mourinho, Emanuele, sarebbe perfetto fare coppia con Abraham? Fleccio, sei dispiaciuto? Un sacco di domande su Dybala. Parte Emanuele.
La Roma di Mourinho, ma subito, ma certo. Certo, anche perché la Juventus sembra molto interessata a Zaniolo. Se proprio vogliono darci questi 70 milioni più regalarci Dybala...
che però non ha più il cartellino.
No, quindi... infatti va in scadenza, ce lo prendiamo come suo sostituto. Però secondo me no, sono d'accordo che invece l'Inter è proprio la sua destinazione ideale, anche immaginando un suo trasferimento all'estero non c'è una squadra che possa valorizzarlo di più e che sia il miglior compromesso tra un sistema che può valorizzarlo, il livello giusto per lui e non scendere troppo in basso, ecco, perché secondo me si parla di squadre in cui secondo me potrebbe faticare proprio a giocare, a trovare posto, e parlo di squadre proprio che ambiscono a vincere la Champions League, o squadre in cui secondo me faticherebbe tipo l'Atletico Madrid, che richiederebbe troppo sacrificio, si ridurrebbe a essere una copia sbiadita di Griezmann, mentre all'Inter io lo vedo perfetto, cioè tenendo magari conto che Dzeko magari può non giocare titolare il prossimo anno, perché Dybala e Dzeko secondo me non possono giocare insieme, però risolverebbe secondo me dei problemi all'Inter in fase di gioco sulla tre quarti, raccordo tra centrocampo attacco, rifinitura, finalizzazione, cioè aggiungerebbe uno spessore tecnico qualitativo che all'Inter serve.
Aggiungo, prima di far rispondere Fleccio, una piccola considerazione. Secondo voi Dybala è visto più forte di quello che in realtà è in Italia rispetto al resto d'Europa? Cioè, in Italia lo cercherebbero le big, mentre all'estero andrebbe in una squadra tipo Atletico, Tottenham, Arsenal. Cioè, una squadra, squadre forti che hanno i soldi, ma non fortissime. Marco,
secondo me, è un discorso che si fa per tanti giocatori e per Dybala cade proprio... Cioè, è troppo forte per le squadre che magari lo prenderebbero, però al tempo stesso, come diceva Emanuele, cioè è difficile che lo prenda, non lo so, cioè il Bayern Monaco, il Liverpool, ecco, per dire. Però al tempo stesso, cioè, cosa lo fai? Lo mandi a giocare, cioè, dove esattamente? Cioè, non so, una via di mezzo cosa può essere? Non so, l'Arsenal, il Tottenham, queste cose qui, però anche lì forse...
Torna all'Istituto di Cordoba.
Ora, al netto dei soldi, che è un'ottima risposta, chi glielo fa fare a 29 anni, che se del 93, no? 29 anni, di andare in Premier dove rischia anche potenzialmente di scomparire quando può restare in Italia, dove già, cioè, dove ormai è il suo calcio, e potenzialmente vincere altri 2-3 scudetti. Non vedo veramente, a parte il discorso soldi, cioè se l'Inter caccia i soldi, non vedo perché non dovrebbe andare all'Inter.
Però la grande domanda è perché l'Inter dovrebbe, cioè l'Inter li caccia i soldi.
No, beh, l'Inter
io fossi, cioè, l'Inter lo farei di corsa.
Allora, ovviamente il motivo principale proprio si parla di Dybala all'Inter è Marotta. Cioè Marotta stravede per Dybala, si è sempre detto che l'ha voluto lui alla Juve rubandolo proprio all'Inter. Secondo me ha avuto anche un ruolo attivo nell'inizio della carriera di Dybala e nel consigliarlo fortemente ad Allegri, e quindi quello è il punto di partenza. Però l'Inter deve sostanzialmente termovalorizzare Sanchez e permettere per far entrare lui, perché è un cambio praticamente alla pari. Cioè l'Inter non può prendere Dybala e poi pregare che succeda qualcosa, perché
è una cosa però... di cui ti puoi occupare tu, termovalorizzare Sanchez. No, però,
ma aspetta, non posso dirlo ufficialmente. Scusami, nel caso Giulio, sono a disposizione.
Sì? Giulio, però se non sbaglio Sanchez comunque è arrivato col decreto crescita, no?
Sì, sì, beh,
lui
sì.
Si prende i suoi 7,5 all'anno, ma l'Inter pesano, fai 10, sì, no, c'è roba, beh, del genere.
Il discorso comprende anche Vidal, in realtà, che sono i due stipendi più alti dell'Inter, però comunque devono prima uscire quei giocatori lì per poi far entrare Dybala. Cioè, i costi dell'Inter non permettono di far tutto insieme, quindi no, se mai arrivasse all'Inter sarebbe un po' di pazienza.
La domanda che faccio è, al di là, cioè, secondo me non può prescindere da un discorso economico il discorso di Dybala, perché... Un giocatore che non ti dà tutte le garanzie del mondo dal punto di vista fisico, di tenuta fisica, eccetera, dal punto di vista tecnico il giocatore secondo me è indiscutibile assolutamente, perché è fortissimo. Però se vuole 7 milioni, 8 milioni, abbiamo detto che volendo rimanere in Italia, alla fine l'unica squadra che può dargli è l'Inter, è comunque un'operazione dove il singolo giocatore ti costa all'anno 15-16 milioni, quel che è, no? Più, cioè, senza contare i bonus alla firma, la stecca al procuratore, eccetera, così via. Vale la pena fare quell'investimento, un investimento così oneroso per un giocatore che non ti dà quelle garanzie dal punto di vista fisico-atletico?
Però ti faccio una controprovocazione su questo. Sì. Considerando sei l'Inter, sicuramente devi fare qualcosa in attacco il prossimo anno, per forza di cose, anche vuoi solo per l'ulteriore invecchiare di Dzeko. Facciamo che tieni Lautaro. A gratis, chi ti compri per migliorare l'attacco? Cioè, non è banale,
è vero, anche pagando.
È vero, però il problema è, non è a gratis.
Però intanto non paghi il cartellino.
Ok.
Cioè, l'alternativa è un profilo giovane su cui ci scommetti. E poi se ti va bene, ti va bene. Se ti va male, ti è andata male.
Cioè, secondo me, ok, è finito al City e voleva finire al City per andare a giocare con Guardiola e chiama lo scemo, eccetera. Però io capisco molto di più spendere 25 milioni di cartellino per prendere Alvarez si chiama? Sì,
quello che Julian Alvarez, sì, quello
Julian
del
Alvarez,
leader.
Che è andato al Manchester City, che si prende i suoi 3 milioni all'anno, quel che è 2 milioni all'anno, e al posto che darne 16 all'anno a Dybala, che poi non ti dico che ha la stessa tenuta fisico-atletica di Correa, ma non è uno che fa 38 partite all'anno. Non le ha mai fatte, praticamente, se non un paio di stagioni, Fleccio, no. Dimmi tu.
Anche quelle. No, allora, il discorso per quanto riguarda il lato Juve è molto semplice, nel senso che fa male vedere andare via un giocatore che comunque è stato sempre determinante, perché spesso si dice che i giocatori così talentuosi a volte scompaiono nelle partite importanti, mentre Dybala talvolta ce lo si dimentica. Tutte le volte che la Juve ha dovuto far svoltare una stagione che stava rischiando o era sul filo, lui nelle partite importanti c'è sempre stato e ha sempre dato il suo contributo. Però d'altra parte, come dicevi tu, vale per chi lo compra, ma vale anche per chi lo vende. Cioè, tu alla fine su Dybala devi fare un investimento da giocatore, diciamo, di primissimo livello, sia inteso come nella tua squadra, nel senso che è il giocatore che è più pagato della tua squadra, sia a livello europeo, va a finire per essere nel tier, nel livello di giocatori più pagati d'Europa, e quando gioca lo è, ma se non ti può garantire 50-60 partite all'anno, tu a quel punto inizi a farti le domande. Quindi secondo me, diciamo così, per la Juve era quasi inevitabile che si andasse allo scontro. Per questa Juve, poi, in realtà, perché la Juve del gennaio 2020 gli dava i soldi che chiedeva e buonanotte, che poi è quello sostanzialmente che è successo. Cioè, in realtà Dybala e il suo procuratore non è che abbiano fatto qualcosa di banditesco, semplicemente ha detto: ci avevate promesso delle cifre e poi avete chiesto di rivederle al ribasso. Ci sta che uno possa non essere d'accordo. Dall'altra parte la Juve ha risposto: certo, l'abbiamo rivista al ribasso perché nel frattempo, sai com'è, c'è stata una pandemia, siamo quasi a rischio terza guerra mondiale, potreste anche prendere in considerazione. Però le due posizioni sono legittime entrambe, il discorso è questo. Quello che fa la differenza è, secondo me, la prospettiva futura, nel senso che la Juve è convinta, a torto o a ragione, di poter investire quei soldi lì su qualcuno di più giovane e magari, diciamo così, che non ti dà subito il rendimento di Dybala, non ha subito la classe di Dybala, ma in prospettiva, sul lungo periodo, se ne può ragionare. Ed è un ragionamento che la Juve può fare perché ha già al centro dell'attacco un giocatore di prospettiva di lungo periodo, e quindi, diciamo, calza bene, sono sulla stessa timeline, come dicono gli americani. Mentre Dybala con Vlahovic sono su due linee diverse, quindi in realtà un giocatore di 29 anni che lo pagavi il giusto, però comunque un sacco di soldi, e che poi andava comunque nei prossimi anni, tra 4-5 anni, quando scade il suo contratto, essere un giocatore in calo, non è, diciamo così, perfettamente compatibile con Vlahovic dal punto di vista, diciamo così, delle prospettive, dei piani strategici. Per l'Inter, secondo me, il discorso è contrario, perché l'Inter in questo momento ha, uno, un problema in attacco, due, non ha molte possibilità, non dico di riuscire a prendere, ma anche di ipotizzare chi possa essere un giocatore di classe europea che vada a innestarsi lì, e tre, invece l'Inter ha una squadra che secondo me, come rapporti di forza, come ragionamenti, ci sta di inserire un giocatore di 29 anni in questo momento, perché non è una squadra di ragazzini comunque.
Confermo.
E quindi secondo me alla fine della fiera il giro di giostra, di Dybala, Inter, Juventus, al netto dei discorsi di tifo che ai diretti interessati non interessa assolutamente nulla, risponde all'esigenza giusta di tutte e tre le parti in causa. Ecco, più che altro, secondo me, a quel punto l'Inter poi deve fare un ragionamento più tecnico, che è cosa facciamo con Lautaro, perché certamente Dybala non è compatibile granché con Dzeko, ma è compatibile ancora meno con Lautaro, secondo me.
Ma quindi se, lì a quel se, punto... l'Inter va a prendersi Dybala e Lautaro, tu dici, lo dà via, cioè per questioni di incompatibilità eccetera, come chiude l'attacco?
O quantomeno con Inzaghi, cioè con un gioco diverso, magari che giochi diciamo così senza punte, o volendo fare un gioco più arioso, ci può anche stare.
Cioè, però Fleccio, posso? Cioè, secondo me Lautaro è un 9 vero, cioè è una bella prima punta, cioè, sì. Tra l'altro, quando gioca con Dzeko, è Dzeko che va a fare da raccordo, è lui che sta davanti, cioè, come ha detto secondo me Emanuele prima, giustamente è più Dzeko quello che non può giocare con Dybala, mentre secondo me Lautaro in realtà ci sta anche alla grande, ti dico la verità.
Lautaro è un grande 9 finalizzatore, diciamo così, secondo me, alla Immobile, perdonami Lautaro per queste brutte parole che dico, cioè è uno che renderebbe al meglio se avesse qualcuno, o quando ha avuto qualcuno, che gli mette la palla nello spazio e lui può andare a attaccarla e calciare. Che sia questo un rifinitore di classe che non ha mai avuto, o un gioco corale come aveva l'anno scorso l'Inter e in certe fasi quest'anno, allora sì. Dybala però non è quel giocatore lì, Dybala non è un assist man puro, è un giocatore particolare, nel senso che è un giocatore che ama moltissimo andare lontano dalla porta, anche a centrocampo, e far girare la squadra e fare un po' da regista aggiunto, ma poi quando è vicino all'area lui guarda la porta, non è l'assist nel suo primo, né il secondo, né il suo terzo pensiero. Quindi per quello che secondo me con Lautaro proprio il fit non è granché, non perché siano prima o seconda punta, che sono concetti anche molto superati secondo me in molti aspetti di calcio, ma perché proprio Dybala è uno che diciamo così ti dà la palla e ti mette in porta se lui è a 50 metri dalla porta, ma se lui è in area sei tu che devi dare la palla a lui, non lui che dà la palla a te.
E comunque tutto questo è un altro ottimo motivo per cui si possa voler Dybala all'Inter, perché finalmente qualcuno che tira in porta, che in questo momento ne abbiamo un discreto bisogno.
Ma quindi con Dybala all'Inter, Scamaccone, welcome to Milanello.
No, beh, gli equilibri d'attacco dell'Inter francamente sono difficili da interpretare attualmente.
Vuoi anche Scamacca, Giulio? Cioè,
sì, no. Io vorrei anche il padre, il nonno, però...
È giunto il momento che il mondo abbia Rafael Leao a fianco a Scamacca, cioè nel senso, lo sappiamo tutti, dentro il vostro cuore lo sapete anche voi.
Intanto però vorrei dirvi...
Anche in un carcere eventualmente.
Anche in un carcere, però soprattutto in un campo da calcio. No.
Vai Marco.
Vorrei dirvi che l'Udinese ha annunciato l'arrivo di Festi e Bosele, terzino irlandese del 2002, arriva
come irlandese?
Irlandese,
nome tipicamente,
ma anche il fenotipo è tipicamente irlandese.
Mi aspetto un McCullough.
La cosa che mi fa più ridere, però, nell'articolo di Di Marzio è: Wayne Rooney, allenatore del club inglese, aveva cercato di smentire l'imminente accordo, ma niente da fare. Quindi mi immagino questa lotta fino all'ultimo minuto tra Rooney e l'ufficio stampa dell'Udinese. Non so, Pierpaolo Marino.
Marco, quindi Rooney. Possiamo dire che lo manda Rooney?
Possiamo dire che Rune, anzi, lo vorrebbe tenere.
Non lo manda.
Possiamo riaprire 100 per l'Udinese, come suggeriva Simo, e metterlo dentro?
Assolutamente. Ma detto questo, passerei ai nostri eroi azzurri, perché questo è il titolo di questa parte.
Domanda, non abbiamo parlato dell'unica cosa veramente importante di questa Serie A. Non so se c'è dopo in scaletta.
È dopo.
Ok, allora io mi assento perché della nazionale non mi interessa. No, scherzo, non è vero.
Non è vero, cioè, la nostra puntata più sentita sei tu che ti arrabbi per la nazionale, quindi ti interessa.
Ma è lo stesso creatore di Non seguo più il calcio, la botanica.
Esatto.
È un trailer di Max Capatonda è diventato.
Smetti di seguire il calcio 4-5 volte all'anno, Daniele, eh.
Allora,
io odio il calcio, io il pallone lo odio, il calcio lo odio, anche la nazionale la odio, ed è per questo che mi fanno così incazzare.
Allora, Marco, Italia-Macedonia del Nord, Macedonia del Nord, l'Italia invece tutta, chi gioca?
Dici turnover preventivo? No,
ragazzi, turnover cosa? Non avevamo così tanti problemi in difesa dai tempi della...
Posso che io immagino che abbiate tutti letto i convocati, ma se non l'avete fatto, parlo agli ascoltatori, fatelo e avrete un paio di scompensi cardiaci, ve lo dico prima. E però c'è la grave assenza di Grifo, Marco, come tu ben sai.
Enorme assenza di Grifo.
Sì, che comunque in questo momento in cui magari l'Italia di fete, io l'avrei portato. Se non convochi 33, cioè, no.
Anche Mario Ballo è rimasto fuori, giusto?
Devo dirlo, Ma me lo aspettavo, non ci ho creduto molto. Però in compenso giocherà uno tra Florenzi e De Sciglio titolare. Balotelli no, però questi, cioè, sì.
Beh, Florenzi, visto nell'ultimo mese, ti dirò, non è nemmeno il peggiore dei mali per la nazionale italiana.
Però io la cosa che non riesco a capire è perché Florenzi, che è la riserva di Calabria, è nazionale e Calabria non è nazionale?
Perché Florenzi gioca nettamente meglio di Calabria in questo momento. Cioè, secondo me la convocazione è giusta. È meno giusta la titolarità di Davide Calabria.
Mancini non ha mai visto granché Calabria.
No, ma poi tra l'altro comunque non avrebbe giocato nessuno dei due perché ci sarebbe dovuto essere Di Lorenzo, che però... Si è rotto.
Hanno convocato De Sciglio.
Le gerarchie di Mancini sono fisse e immutabili. C'è Sirigu che non ha alcun motivo tecnico per essere lì.
Sì, tra l'altro, a scapito del miglior portiere italiano del campionato, che è Vladimiro Falcone. Ricordiamo.
Ma come? Non era Terracciano per Giulio fino a un secondo fa.
Puoi scegliere tra Terracciano e Vitario.
Letteralmente un secondo fa.
Vabbè, allora in porta, purtroppo, giochiamo con quello là.
È quello,
i centrali giocherà Bonucci e Chiellini.
Florenzi a destra e gioca Emerson Palmieri.
E anche Emerson qui Palmieri. C'è Emerson Palmieri, voi sapete se gioca a calcio attualmente.
Ma non possiamo giocare con Bastoni terzino.
Ma non giocherà mai con Bastoni terzino, piuttosto gioca Biraghi.
Tra l'altro, che prima abbiamo parlato del derby, Acerbi l'ho visto singolarmente, ma cioè, io che non tifo Lazio, ho rimpianto Patrick
peggiorato,
in modo abbastanza
peggiorato
netto.
Sensibilmente.
Ho detto Patrick.
Infatti io dico, cara grazie, cioè speriamo che Bonucci e Chiellini recuperino, perché sennò la nostra difesa è Acerbi e Mancini, credo, come difensori centrali.
Sì, che era quella della top to box citata la settimana scorsa.
Esatto, sì, quella, gli aggettivi. I giocatori aggettivi.
E poi a centrocampo ci sono il centrocampo titolare campione d'Europa, quindi Barella, Giorginio, Verratti, e Verratti dei tre mi sembra quello più in forma.
Infatti non capisco di che stiamo parlando, e davanti giocherà Immobile, Insigne e Berardi. Cioè,
esatto, Immobile, Insigne e Berardi, che è la nazionale campione d'Europa.
Ok, esatto. Ora però facciamo l'undici di quelli però in forma.
Esatto, okay. Proprio questo è il tema, no?
Facciamo l'undici in forma, quindi
perché
allora
non
importa,
lo vediamo importa... Berardi è in forma.
Andiamo con quelli convocati, perché
ma pure
non
Immobile
portare
in forma, che ne dica Fleccio, eh? A me non mi è dispiaciuto neanche ieri Immobile, tra l'altro lo dico,
però se io ti dico Scamaccone,
io farei comunque giocare Immobile.
Però Scamacca e Berardi hanno intesa ormai,
che...
io sfrutterei la sinergia.
Vabbè, a sto punto metti anche Raspadori a sinistra e sei a posto.
Possiamo naturalizzare Traoré entro dopo domani?
Credo che Traoré abbia iniziato a giocare in nazionale prima che nei club, quindi credo
farei giocare direttamente il Sassuolo, proprio esatto. Così. Maglia nero-verde.
Gianmarco Ferrari in difesa lì che si erge trionfante.
No, e comunque ragazzi, cioè, la formazione è questa, di quelli in forma...
È comunque questa.
Cioè, è comunque questa.
Cioè, che fai? Togli Barella. Barella non è in forma.
Se mai giocassimo con Ferrari e Mancini centrali, veramente scommetto tutto sui 6 gol tra Diogo Jota e Rafaele.
Ma dobbiamo arrivarci prima.
Prima dobbiamo arrivare, e ci devono
arrivare anche loro contro la temibile Turchia, che ricordiamo essere data come mina vagante per gli europei, una delle squadre più inguardabili viste.
E adesso invece la danno tutti come squadra di merda, già hai già perso.
Esatto, e quindi sarà tipo il Giappone imperiale, lì, i 7 del Giappone imperiale, una squadra incredibile.
Questo sarebbe veramente bello.
Io non capisco perché Alessandro Bastoni è unanimemente considerato uno dei migliori difensori d'Europa, e però deve fare la panchina da Cerbi nella nazionale.
A Chiellini, il discorso
è per difesa 3-4, credo. Cioè, la spiegazione che viene data è: non gioca in una difesa a 4. Però fondamentalmente io sono
cosa che non faceva neanche a Cerbi fino all'anno scorso.
Ma io sono d'accordo, cioè, il discorso è Bastoni dovrebbe, come diceva giocare Giulio, sempre.
È che Mancini è un feticista delle gerarchie, quindi lui, una volta che ha il concetto di gerarchia, poi prima che gliela fai cambiare passa di acqua.
Ma della geriatria.
Esatto. Infatti è quello che dico io quando dicevo la formazione è quella, non era tanto perché secondo me, ma la formazione è quella perché per Mancini la formazione è questa, cioè non so perché ne ha convocati 30, poteva convocarne 15, ma giocano anche 11 entrando, e farà gli stessi cambi.
Ma anche entrando più nel tattico, anche volendo mettere Bastoni finto terzino sinistro, quindi giocare con Florenzi più alto a destra e fare una finta difesa 3, voi vi fidereste di far giocare voi Mancini al posto di Mancini, vi fidereste di far giocare Bonucci e Chiellini di adesso, i due Bonucci e Chiellini di adesso, in una difesa a tre? Quindi con più spazio da coprire, perché se Florenzi è più alto,
però
tendenzialmente
sono più protetti a tre che a due, scusa, no?
No, ma è una finta difesa a tre, quindi comunque, cioè, dovresti avere a sinistra uno che al posto di Insigne ti va a fare il quinto, ma non ce l'hai. Quindi in realtà,
se chiamavi Bernardeschi,
esatto, ce l'avevi.
Ecco,
ce
Mazzaleschi è già polacco o è ancora convocato?
È già polacco, è stato portato in nazionale poco prima che morisse il padre, tra l'altro, poco tempo fa. E, no, però la cosa, per esempio, per cui Calabria non gioca, secondo me, che pure per me è abbastanza comprensibile, però credo che ci sia un motivo tattico, cioè che sia Di Lorenzo che Florenzi giocano, sono molto bravi a fare il terzo braccetto a destra ogni tanto, a restare vicini ai difensori centrali, e in questo scenario qua per me Bastoni ci sta con Chiellini centrale, Florenzi a destra, Bastoni a sinistra e poi Emerson, diciamo, a sinistra più alto.
Sì, potrebbe farlo effettivamente. Cioè la scali dall'altra parte con Florenzi, che è quello bloccato.
Perché Acerbi sta proprio troppo male.
No, Acerbi non può circolare. Ma
ha fatto delle cose al derby veramente incredibili.
No, ma nel senso, secondo me, al momento attuale, io, cioè, nel senso, nessuno qua è un grande fan di Alessio Romagnoli, ma il livello di Acerbi è simile a quello di Romagnoli in questo momento.
No, peggiore, secondo me, peggiore.
E io non dico che Romagnoli meritasse la convocazione, per carità, assolutamente. Però è il livello di Acerbi che al momento non è all'altezza.
Sì, ma non la meritava Romagnoli come notizia, non la meritava Acerbi.
Ho una bellissima notizia in diretta, ora lunedì 21 marzo alle 22:25, ovvero Pepe al Covid. E questa è una notizia, secondo me, straordinaria, perché avrebbe umiliato ripetutamente i nostri attaccanti.
Però ci siamo persi ufficialmente il duello Scamacca-Pepe.
Scusate, io non so cosa ho pensato per 10 secondi buoni a ero Simone Pepe. Parlassi di Simone Pepe e ho detto perché era
convocabile. Cosa cambia al fantacalcio?
Che tegola al fantacalcio, Simone Pepe al Covid.
Ho rivissuto tutto quello che ho vissuto nel 2010, cioè, in un attimo.
No, poi per esempio centrocampo Pellegrini, moderatamente in forma, non vedrà il campo, se non da subentrato tipo al 67esimo, 68esimo.
Sì, per uno dei tre davanti.
Per uno dei tre davanti. Tonali uguale. Tonali uguale. Tonali in realtà tra i migliori
Tonali
centrocampisti
non entrerà mai,
in Italia
non
no,
entrerà
ecco,
mai.
No, una cosa che volevo sottolineare, che prima mi hanno detto che nella formazione di campione d'Europa c'è un problema, che le prime due riserve, nonché due dei migliori marcatori del nostro europeo, Locatelli e Chiesa, non ci sono, e quindi
metto
due
anche,
cambi.
Metto anche Pessina, che non sì, cioè, Pessina c'è, ma non c'è.
È scomparso, fondamentalmente. In tutto il resto, ma, però sono già dei cambi che erano certi all'europeo, che adesso non abbiamo.
Vabbè, però, adesso, allora, secondo me, i cambi saranno Pellegrini, I primi cambi offensivi saranno Pellegrini e penso Zaccagni. Secondo me Zaccagni.
Zaccagni per, tra l'altro Insigne, anche non abbiamo parlato, Insigne sta facendo una stagione...
No, 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 ma degli 11 titolari effettivamente se li prendi uno per uno, forse veramente escluso Berardi, non c'è uno che sta passando un buon momento di forma.
Però a centrocampo se le assenze di Pessina e Locatelli, nel senso che non stanno confermando quanto fatto agli europei, ci sono Pellegrini e Tonali come possibili alternative che sono su di forma, davanti oggettivamente, come ha detto Beppe, siamo aggrappati alla vena realizzativa di Immobile, che sarà contento Fleccio. Ci manca soprattutto Chiesa, che era quello che all'europeo ha dimostrato di essere quello.
Tra l'altro anche qua superiore. Sempre perché Mancini, le gerarchie, bla bla bla, però in questo momento se sei disperato, e lo sei, e comunque aver come convocato Gio Pedro Politano ti dà un po' l'idea, non convocare Caprari questa stagione stona un filo.
Ma però, come dice Simone, parliamoci... comunque sarebbero stati lì seduti in panchina.
Sì, sì, porti Caprari per farlo stare in panchina fondamentalmente.
Però d'altra parte, parlandoci chiaro, pur con tutte le critiche che si possono portare a Mancini, alla fine non è che in questo campionato sia venuto fuori il giocatore italiano che spacca il mondo e la sorpresa, cioè ci voleva anche un po' quello per ridare un po' di...
Il Cassano 2004, per fare un po' di polemica, un po' di pepe.
Ma lì aspettiamo di arrivare ai mondiali per farla, la polemica.
Ma, penso che non avrai...
No, no, ma infatti io intendo tra 4 anni.
Speriamo, comunque. Perché lo dicevamo anche 4 anni fa, eravamo qui, sempre tra di noi, direi, però fra 4 anni, chissà...
Quando è che li organizziamo noi i mondiali, scusa? Che meno ci leviamo di torno la cosa.
E che fisico a quell'età,
Cassano. Che fisico a quell'età.
Comunque, passare al prossimo ordine del giorno, più che altro perché è Blessing e Classico, che sono due argomenti che apparentemente non hanno alcuna attinenza tra di loro, ma
per
noi,
ora,
noi
per
vi vogliamo ora. Anche invitare a cercare quali sono un po' i legami nascosti tra le cose, no? A guardare le cose un po' oltre, e quindi vi inizierei leggendovi alcuni titoli su Blessing, che ho cercato su Google, pochi ma no, significativi.
Secondo me dovevi leggere il titolo e chiederci se fosse Blessing o Classico.
O Classico, no, ma... esatto.
Purtroppo era facilmente identificabile. Genoa, Blessing al traduttore, non mi picchiare. Poi
no, scusami, riusciamo a contestualizzarlo questo?
Sì, in realtà poi se clicchi l'articolo c'è un siparietto.
Era un'intercettazione notturna.
C'è un siparietto di Blessing e il suo traduttore vicino, e Blessing dice praticamente che siccome Blessing parla troppo, il traduttore vorrebbe fare una traduzione molto esatta, puntuale, allora lo comincia a picchiare sotto il tavolo per dirgli fermati che devo leggere, e quindi Blessing sarebbe diventato blu a forza dei lividi che gli procura quest'uomo. Pazze di Blessing, spunta lo striscione in gradinata nord, quindi dalle bimbe di Conte siamo arrivati alle pazze di Blessing.
Cosa che apprezzo, sinceramente.
Che siamo noi, tra l'altro. Esatto. Sta parlando di noi.
Pazzo sì, pazzo di Blessin. Ok.
Red Bull, lo stage in polizia, poco sonno, le idee rivoluzionarie di Alexander Blessing. Vi faccio notare l'idea rivoluzionaria che è poco sonno, no? Lui arriva e spiega ai genovesi, non dovete dormire, svegliamo alle 3 di notte. Ah! Blessing e il potere di trasmettere il sentimento. Qua.
Questo cos'è? È un superpotere, cioè cos'è? Uno degli Avengers.
È il titolo di un film di Lina Wertmüller, tra esatto. L'altro.
E poi Blessing e il paragone con Klopp, sono ancora arrabbiato con lui. Arrabbiato con lui. Detto questo, indovinate questa settimana qual è la squadra che ha completato meno passaggi in Serie A?
Il Genoa,
esattamente, quindi il 58%, esattamente 126.
Domanda.
Bello, gioca tutto verticale.
Domanda da fan di voi che parlate di Blessing dalla prima ora.
No, lo Skyball era tutta una menzogna.
Era una menzogna, basta. Cioè, si è visto solo la prima volta, basta.
No, si è visto, è stato come il passaggio di una cometa. No, adesso il Genoa punta di più a controllare la palla, e anzi c'è Vasquez che è grande protagonista del possesso.
È però muto?
no, non lui, il terzino messicano, il, invece però contro il Torino aveva il problema di essere in 10 dal ventesimo del primo tempo, tipo, e quindi ha dovuto fare di necessità e virtù, e già non è che avesse grosse intenzioni di far diversamente.
E tra l'altro in 10 dal ventesimo del primo tempo per colpa nostra, perché abbiamo incensato Østigard.
Sì. No, però... sì, no, beh, no, per un furto clamoroso, perché sì, quelli, giustamente c'è il rigore negato contro l'Inter, però col rosso inventato bene per tutti. Cioè,
Però Østigard, già con la Roma, che ne avevamo, è stata la prima volta che ne abbiamo parlato bene, nonostante fosse stato espulso, in realtà si fa espellere per falli da pollo, però è proprio forte.
È Cannavaro,
Come era Cannavaro,
ma è Cannavaro, ma è Cannavaro ai mondiali 2006, sì, cioè, sì, non sì. Altre versioni.
Ha il problema di avere un nome non così musicale per fare Cannavaro, cioè non è che puoi fare Østigard, cioè sembra
cioè, dire che comunque in una partita in cui segna champagne in Portanova,
sì,
vale tutto essenzialmente.
No. Comunque Østigard è una persona incredibilmente violenta, è uno dei più violenti, cioè comunque è vero che il secondo giallo è inventato, ma al primo giallo dovevano espellere forse.
Ed era tipo al terzo minuto.
Sì, sì, esatto, ha cercato di uccidere Pobega, e non so se ricordate, anche io ricordo con la Roma quando prese per il collo Felix,
infatti, ma lì ha preso il rosso, lì ha preso il rosso però.
Se digiti Østigard su Google e cioè vai sulle immagini, in seconda fila c'è proprio Østigard in maglia grigia che prende per il collo uno della Roma con la faccia proprio, come dire, cioè che ha pensato anche di strangolarlo evidentemente per
ma me. Infatti Felix è, cioè, ne è uscito evidentemente intimidito, non è stato più il giocatore di prima dopo quell'evento.
È verissimo. Beh, io avrei paura a condividere il campo,
tra l'altro lì ha preso il rosso per chiara occasione da rete, no, non per la violenza del fallo in realtà,
però lui ha una faccia truce quando fa il fallo, sì, spaventosa.
Lui è palesemente Marassi History X, cioè secondo me se si toglie la maglietta ha una simpaticissima svastica tatuata in maniera molto delicata.
Cioè, no, poi ha giocato nel San Paoli,
Ecco. Ah, è vero, allora no. Allora va un quindi enorme falce, un'enorme falce.
Redskin.
Esatto. No, tra l'altro parlando del
Blessing degli Sharp sarebbe bellissimo.
L'abbiamo adottato subito Blessing, e lo sapete benissimo voi ascoltatori, però il Genoa altrettanto, perché la scena che si è vista nel finale con lui che faceva fare gli olé a tutta la curva in una squadra che comunque rischia di retrocedere domani, è un rapporto stranissimo
da
vedere.
La prima partita dopo 7-8 e
quante ne ha perse però?
No, però, no, ma io facendo tre gol in totale,
cioè, anzi ancora diciamo che è stato in svantaggio per 16 minuti Blessing, esatto, in Serie A.
Cioè, io ho visto prima la classifica con altre 20 giornate in questo campionato, il Genoa è comodo in Europa League.
È stato anche molto bello che Zangrillo abbia detto non l'ho scelto io Blessing, perché comunque magari qualcuno poteva pensare che Zangrillo avesse proprio detto ma sai che c'è uno nello stenda che secondo me fa proprio al caso nostro.
No, seriamente, a me fa impazzire tra l'altro che sta inventando dei giocatori, perché Østigard è mezzo inventato pure, che appunto abbiamo detto una persona con uno sguardo truce, e però c'è poi il suo opposto, che è questo Morten Freundrup, che io non pensavo esistesse, che però è invece una persona molto mite, un personaggio di Fargo però mite.
Anch'io non sono ancora convinto che esista, per inciso.
Sì, ha la faccia proprio del bravo ragazzo.
Tra l'altro è il Genoa a soli 3 punti dal Cagliari, che è quart'ultimo, e dipende molto da Salernitana-Venezia, perché se il Venezia dovesse battere la Salernitana...
Venezia è morto.
Venezia è morto, però c'è Venezia-Salernitana da recuperare. Se il Venezia, recuperando quella partita, andasse a 25 insieme al Cagliari, il Genoa potrebbe fare la corsa su una delle due, no, dovrebbe fare la corsa su entrambe in ogni caso, perché è penultimo. Quindi diciamo... poi c'è lo Spezia e la Samp, che sono a 29, sono un po' lontani. Cioè
per i nostri piani la vittoria della Samp è stata agrodolce, nel senso che è vero che ha affossato il Venezia, però la Samp ha messo su un bel mattoncino, cioè quei 3 punti erano fondamentali. Però io sono ancora convinto che secondo me il Genoa ce la può fare.
E va giù il Cagliari però.
Posso dire con malcelato milanismo che non mi dispiacerebbe sinceramente.
No, però il Cagliari visto recentemente è una squadra probabilmente superiore.
Assolutamente, nel senso, ma la rosa del Cagliari lo diciamo da inizio stagione. Il problema però è che, cioè, insomma, va bene.
No, ragazzi, è difficile scegliere.
Però...
È no, difficile scegliere tra Mazzarri e Blessing.
No, in realtà vale quello che dicevate prima, cioè la squadra che meriterebbe di prendere lo spot di uno tra Cagliari e Genoa è la Samp, che anche nella vittoria contro il Venezia è stata una squadra decisamente triste. No,
scusate, la Sampdoria ha fatto una roba tipo 10 gol da quando è arrivato Giampaolo, ma credo che lui avrebbe difficoltà a spiegare come li ha fatti, dal primo all'ultimo. Cioè, tutta la sfiga che lo ha inseguito per tutta la sua carriera, ora gli si è tramutata e gli consentirà di salvare la Sampdoria, ma per puro caso, perché la partita col Venezia era una partita 0-0, che lui ha vinto 2-0 e...
Sì. E sì, devo dire che Zanetti, l'allenatore del Venezia, l'ha presa molto bene la sconfitta e l'espulsione anche di Henry. Era molto
anche quella una scena bellissima.
Quanto vorrei vedere Zanetti alle prese con Østigard, cioè che va a prendersela con Østigard perché è stato espulso. Secondo me Østigard gli mangia il cuore.
Che fanno al primo giorno di ritiro, arrivano col cinturone e si sfidano. Solo uno ne può uscire.
Detto che sono contrario alle squalifiche per bestemmie, però non so come non possa come possa evitarla, cioè quale avvocato potrebbe salvarlo da almeno una giornata.
Ce l'hai qua in chat, l'avvocato che potrebbe salvarlo, dicendo no, non perché era una bestemmia, diceva...
Cioè, c'è il video e l'audio.
E in ogni caso quella bestemmia non sarebbe influente.
Ok, esatto. Passo invece alla seconda parte di questo argomento.
Quella più noiosa, ricordiamolo.
Ma la sbrighiamo ma in realtà Real Madrid-Barcellona, perché poi è questo, che è stata una partita divertente, inaspettata.
Allora, dobbiamo dire che ai fini della classifica interesse zero, perché erano...
Ah, ma io pensavo Boca-River! Scusate, dovevo dirlo.
Perché Real Madrid ha palesemente già vinto la Liga. Ciao Carletto, so che adesso la perderai dopo questa mia...
La vince il Rayo Vallecano dopo questa sì, frase.
È possibile. Però, al netto di questo, il Real ha giocato veramente male. Cioè, per quanto la cura Xavi sicuramente si stia vedendo all'interno del Barça, abbiamo parlato prima dei movimenti difensivi della Lazio di Sarri, dovremmo parlare dei e di Acerbi, potremmo parlare dei movimenti di Militao e del Real Madrid.
Ma posso farti un intervento tipo da late night, TV locale, robe del genere, e ti chiedo... più meriti del Barcellona o più demeriti del Real Madrid in questa partita? Perché io ti dico, io ribadisco, ne ho vista metà, poi ho pensato che Bologna-Atalanta fosse molto più importante per le sorti del calcio mondiale rispetto a questa partita, però porco Giuda, il Barcellona di Xavi gira che è una meraviglia, anche ha delle cose guardiolesche, quindi il fatto che ti pressano lì, al limite dell'area, è ossessivo quel pressing. E poi ha questa struttura wannabe tipo Germania forever, cioè nel senso molto teutonica come cosa, del calcio iperveloce,
sono verticalissimo.
Verticalissimo, eccetera, che ovviamente se riuscisse a unire le due cose sublimandole, hai tipo la squadra della vita.
Klopp.
Ma di più, perché ci mette più tecnica ancora, cioè senso.
Ma è chiaro,
è ovvio. Che cioè, io sinceramente, non essendo proprio il più grande fan del Barcellona, mi auguro di no, però Xavi in realtà non mi sta così antipatico, quindi chapeau, cioè gran lavoro, e salendo in corsa, cioè secondo me è veramente in questo caso più merito Real, non è neanche sceso in campo, però più meriti del Barcellona.
Facendo questo incipit che il Real è sceso probabilmente in campo con la testa non totalmente connessa, per quanto si possa scendere in campo in un classico.
Più che altro possiamo dire anche delle scelte strane da parte di Ancelotti. Cioè io non avevo, ho messo sulla partita quando è iniziata e non sapevo chi giocava. E cioè, era una specie di 4-2-4 con Modric e Kroos, più o meno, poi a volte Valverde e Poster Cross, che facevano tipo le due punte praticamente, e quindi aveva quattro centrocampisti, però cioè, si veniva a creare poi uno spazio anche abbastanza grande tra Casemiro.
Secondo me l'assenza di Benzema ha sicuramente influenzato in maniera negativa sulle scelte di Ancelotti, perché non sapendo come occupare quello spazio, non fidandosi di Jovic probabilmente, ma chi si fiderebbe di Jovic in questo momento?
No, ma è che il Real Madrid poi ha in panchina una serie di persone che piuttosto che fare giocare veramente giocherebbe il 9.
Sai che si fida ancora di Jovic? I tifosi dell'Inter è un'altra delle malattie endemiche della tifoseria dell'Azzurra, ma ogni tanto viene fuori il nome di Jovic come se giocasse ancora attivamente a calcio.
Io voglio solo dire che continuo a confidare in Mitrovic anche non in Championship, mettiamola così.
Ma apro una veloce parentesi su Mitrovic: se lo vedi quando segna si toglie la maglietta, capisci perché può giocare solo in Championship. Cioè ormai ha il fisico da Championship, non può uscire da quella categoria. Io lo amo come te Mitrovic, però
ormai
è fatto, è finito,
Dario Hübner di questo segmento.
Esatto.
Comunque non, cioè, stiamo dando tutti per scontato che non so, il Real Madrid non ha il suo centrale titolare e poi non ha un altro attaccante normale dietro da fare, che faccia da riserva. Real Madrid, come dice Marco, ha tutta gente che veramente manderebbe noi a giocare piuttosto che farli entrare. È incredibile, cioè non si capisce perché il Real Madrid ormai da qualche anno ha quest'aria da squadra in cantiere, tipo che sta mettendo dei soldi a pizzo continuamente, e a un certo punto è entrato Mariano Diaz. Però il livello del Barcellona è molto molto alto con Xavi e Pedri. Quando è rientrato Pedri ha alzato tantissimo il livello. La struttura che ha dato lui ha creato, secondo me, un contesto di palleggio tecnico che ha mandato completamente il tilt il Barcellona. E un giocatore di cui, secondo me, si sta parlando un po' poco è Ferran Torres. Se ne parla. Però nel Barcellona fa mille cose. Ieri pure avrà tirato in porta tipo 12 volte. Si muove senza palla in modo incredibile. Si muove sempre in profondità e aggiunge quei movimenti nello spazio che nessun giocatore del Barcellona aveva. Poi il Real Madrid ha fatto una partita catastrofica, forse avrebbe dovuto perdere 10-0, ma senza esagerazioni. A un certo punto Eric Garcia ha calciato una palla a caso come farebbe Ostigard e Depay era in porta, era letteralmente in porta.
No, è vero, tra l'altro il Barcellona tra Pedri, Gavi, Ferran Torres, ci stiamo dimenticando che è infortunato Ansu Fati, che potenzialmente comunque è un fenomeno, ha una linea verde notevolissima. E in questo contesto giocatori molto abili nella verticalità, cioè a sfruttare la verticalità come Aubameyang e Depay vanno a nozze. Secondo me Xavi sta facendo un lavoro incredibile considerando come era iniziata la stagione del Barcellona e come era finita la scorsa.
Sì, è strano che a Daniele non stia antipatico, cioè è difficile che ti stia antipatico il Barcellona e non Xavi, che è tipo la concretizzazione dei peggiori incubi del Barcellona.
E non lo so, è proprio una questione, cioè,
perché era talmente forte.
È antipatico, a parte che c'ha quella faccia da persona che va alle medie.
No, che tra l'altro potrebbe avere, cioè, Xavi è uguale da quando è esordito, cioè è 40 anni che non cambia, cioè di solito
Ora io
è un luogo comune sugli orientali.
Vi faccio fare questo esperimento: togliete il pizzetto a De Zerbi.
Sì, è vero.
Provate a togliere il carabiniere da De Zerbi e ottenete...
Però lui muore se gli tagli il pizzetto, come Sansone.
Esatto, come Sansone, perde tutte... Inizia a giocare catenacciaro, inizia a imparare la fase difensiva, probabilmente.
Comunque, è una visione schifosa, se posso dire.
Sì, è orrenda come cosa, però ottieni Xavi. No, a me era troppo forte per starmi sull'anima, nonostante io detestassi quel Barcellona con tutte le mie forze, ammirato. Cioè, il primo Barcellona di Guardiola è una cosa che secondo me la guardavi come se fosse l'epifania, per dire. Poi ci giochi contro e inizi a odiarlo profondamente, loro e quel fallo sistematico in ripartenza, eccetera, che sei lì che vorresti mangiarti il telecomando o il seggiolino dello stadio. Però vabbè, queste cose sono mie.
Una cosa molto bella, ma della telecronaca, è stato a un certo punto si parlava del fatto che in panchina ci fosse Hazard e Giaccherini se ne dice: io Hazard ci ho giocato contro tante volte. E la cosa è detto, vabbè, ma cioè, ho immaginato, ma questa rivalità tipo Hazard e Giaccherini uno contro l'altro settimana dopo settimana, ma quando è successo esattamente? Cioè, ma quali sono state tutte queste sfide incredibili tra Hazard e Giaccherini? Cioè, in quale...
Al Sunderland, no? Ha giocato.
Sì, no, è vero, poi ha fatto due stagioni al Sunderland, però ecco, cioè, non ti immagini.
Anche Italia Belgio, perché la partita in cui ha segnato Giaccherini.
È vero. È lì che ha vinto il duello di tutta la carriera.
Io lì mi immagino una super sfida tipo quelle di guida al campionato, Giaccherini, esatto. Hazard, tipo tiro 7, tiro 2, una roba del genere, tipo, bellissimo.
No, comunque, insieme a quello che diceva Emanuele sulla composizione del Barcellona, anche Aubameyang, che prima avete parlato del calcio di di Guardiola e di Klopp, e Aubameyang è lì a unire le due cose, perché comunque i suoi tagli in verticale sono una risorsa importante per questo Barcellona, è una punta che facesse quel lavoro lì, effettivamente gli mancava, è arrivato un po' per caso, però si sta rivelando una risorsa pure lui, che penso tutti siamo per finito. Dai,
infatti, comodamente. Un po' per suicidio dell'Arsenal, e comunque ha regalato un giocatore.
Ma è incredibile come a gennaio un giocatore del genere sia andato, non dico abbastanza in scioltezza al Barcellona, ma praticamente senza avversi. Il Barcellona l'ha preso senza...
però lo stipendio glielo devi pagare, eh.
No, sì, chiaro, però...
tra l'altro chiedo scusa agli ascoltatori e anche a Manoli, cioè ormai questi anni di fair play finanziario mi hanno reso un tifoso contabile, chiedo scusa.
Cioè, incredibile, ormai incredibile. Il calcio io basta. Lo vedo questa...
Però facendo il discorso di Dybala...
Mazzanti, cambierò nome.
Sì, esatto.
Stiamo facendo il discorso di prima su Dybala, ha solo 2 anni in più, a Aubameyang, o 2 o 3, non lo so. 4 Giulio, addirittura sì, è 89?
89 credo, sì. Aubameyang.
È un 89.
Ero convinto fosse 91. Vabbè, vabbè, allora sì, forse un 2-3 pensieri te li fai su un 33enne. Ero convinto ne avesse 31, allora...
No, ma il Barcellona comunque prende tutti, cioè adesso prende che sì, così, adesso vede quelli che sono gratis e li prende così, senza pensarci, e poi vabbè.
Ma infatti scusa, Dybala,
comunque che
Dybala
sì, ci sta bene secondo me a questo nuovo Barça. Rispondere a quello che dicevi, che diceva Deloitte Mazzanti.
Ho fatto questa domanda sul Twitter, ho avuto delle risposte incredibili, bellissime. Quella che mi è piaciuta di più è difensore centrale.
Anche. Sì.
Che ci ha giocato in carriera.
Ci ha giocato, certo.
Cioè è il nuovo Alex Song.
È il nuovo Alex Song.
Nuovo Macerano. Ma perché no? Perché no? Cioè, se lo va... Cioè, alla fine a centrocampo non credo che giochi, dobbiamo essere onesti.
Infatti io chiedevo questo, perché è vero che ha caratteristiche diverse da tutte, però chi togli? Cioè, puoi anche vendere De Jong, se vogliono vendere De Jong per mettere a posto i conti, eccetera, così. Però, se lo metti a posto di Sergi B, non fa quel lavoro. Pedri, io non lo toglierei neanche sotto tortura. C'è anche Gavi a centrocampo. Appunto, di De Jong, bisogna vedere se rimane o va, eccetera. Insomma, è effettivamente una variabile fuori contesto, diciamo lì.
Vabbè, hai posto questa questione perché volevi che noi ti dicessimo che non giocherà.
Fondamentalmente è quello, perché io non riesco a capire il perché. Cioè, fossi stato lui, io sarei andato a dominare la Premier League, per dire. Fossi stato, cioè, voglio prendere un boato di denaro, vado, che ne so, al Tottenham. O una roba del genere, visto che Conte ha il feticcio di che sì, a quanto pare da anni e anni, sarebbe stato probabilmente, sarebbe stato bene lì a Barcellona. Poi per carità, il Barcellona, non puoi dire di no al Barcellona, non riesco a capire, però visto che pare che Xavi lo voglia, come voglia usarlo?
Ma poi ci pensi, intanto
poi ci pensi.
Faccio un ultimo inciso, il Barcellona, cioè, noi siamo abituati a sentire le famose dichiarazioni, se si chiamasse di Censinho, di Censovic, farebbe la carriera X, invece non si considera tutta questa nuova wave di giocatori con i diminutivi, Pedri, Gavi, Coque, eccetera, e per il futuro bisognerebbe iniziare a considerarla, francamente.
Quindi non più se si chiamasse e poi lo aumenti, ci metti delle robe incredibili.
Ma ridurre, trovare un diminutivo che vada bene con i nuovi nomignoli.
Questa è bella come idea. E, niente, chiudiamo dicendo qualcosa a caso sulle coppe. Io vi dico questa cosa. Nell'Atletico Madrid giocava Reinildo, che come sapete è mozambicano, no? E ha giocato anche nel campionato mozambicano. Ecco, sapete come si chiama il campionato mozambicano? Questa è dedicata agli ascoltatori della prima ora di Box to Box.
Girabola, Girangola.
Calcio random vibes.
Si chiama Mosambola. Quindi, quindi in Angola Girabola e in Mozambico Mosambola.
Ma scusami, ma si può fare il derby delle bola?
Sì, ma insomma, una supercoppa così. Niente, era solo per dire questa vaccata. E, no, io però...
Che corrisponde a tutto quello che sappiamo del calcio europeo, cioè esatto.
Esatto, però no, io vorrei, visto che abbiamo Fleccio, io non vorrei far passare inosservato il fatto che la Juventus è uscita dalla Champions
appunto.
League.
Mi stavo dicendo, ma come mai va via così liscia? Okay.
Forse mi va di lusso e passo esatto. Indenne.
Invece. No, più che altro per la partita che è stata, no? Perché negli stessi ottavi di finale ci sono state partite tipo Salisburgo-Bayern Monaco, così, e poi invece abbiamo visto Villarreal-Juventus. Ci sono stati alcuni momenti in cui c'erano dei giocatori fermi col pallone e l'altra squadra ferma, le due squadre che si guardavano, nessuno che faceva nulla. Questo per dire un po' qual era il tenore della partita.
Questo però, per raccontare la partita come se fosse una GIF presa da un episodio dei Simpson.
Sì, beh, perché era quella partita. No, la cosa che però mi sono chiesto è, cioè, questo tipo di partite sono fatte apposta perché le vinca il Villarreal. Cosa che poi infatti è successa, cioè, si poteva fare qualcosa di diverso da parte di Juventus, cioè, era dato per scontato che non si può fare nulla di più, cioè.
Ma a voler dare una scusante, in realtà il primo tempo non è stato così, cioè, questo è stato il secondo tempo. Nel primo tempo la Juve ha tenuto un ritmo abbastanza alto, ha avuto anche tante occasioni per lo standard della Juve, ma anche in generale direi per lo standard, per una normale partita di calcio. Il primo tempo è stata la miglior Juve che si potesse immaginare, poi nella ripresa è successo quello che hai detto tu, cioè la totale annichilire il concetto di gioco del calcio, perché giustamente tu dici questo è il calcio del Villarreal, è anche il calcio di Allegri, cioè lui è convinto di uscirne sempre vincitore da queste partite qua in cui annulla il calcio e poi l'episodio ti dice bene, perché lui il suo calcio lo predica così. A sto giro gli è andata estremamente male. Io devo dire, non sono particolarmente sorpreso, perché questa è la Juve quest'anno, come ho detto mille volte, che arriva da tali macerie che è anche inutile pretendere di più. Il livello, la cifra è questa. Che dire, certo, poi ci sono state tante partite, al momento c'è la striscia di imbattibilità più lunga d'Europa, ma ognuna di quelle partite avrebbe potuto finire, se un paio di episodi ti giravano male, esattamente come questa, e magari con la Villarreal, se un paio di episodi ti giravano bene, avrebbe potuto finire con un classico 1-0 di Cortomuso, senza che loro tirino mai in porta. È un calcio così, è un calcio predicato sull'anestetizzare il calcio e lasciare che sia tutto episodico, però un calcio tutto episodico ti può dir male, e a questo giro ti ha detto male, ecco. Poco altro da aggiungere, veramente.
Ok, io direi, chiuderei chiedendo a Emanuele chi vince l'Europa League e chi vince la Conference League soprattutto.
Ah, la Conference League vince il Bodø/Glimt, questa è la risposta più facile. L'Europa League invece quest'anno è un livello molto alto, cioè non sono ironico, e personalmente credo che i quarti di Europa League siano più belli di quelli di Champions, sono sincero, proprio anche per l'equilibrio che c'è negli scontri, anche per il fascino anche un po' nostalgico, cioè ci sono i Rangers ai quarti di finale, c'è il West Ham, l'Eintracht Francoforte, no,
e soprattutto nessuna di queste può perdere in finale col Siviglia.
Che liberazione è stata vedere il Siviglia fuori, che bello. E vabbè, comunque dovrebbe vincerla il Barcellona, penso, insomma è difficile che il Barcellona riesca a non vincere, anche se in Europa ha fatto le partite peggiori col Galatasaray, ha giocato un doppio confronto orrendo rischiando di perdere sia all'andata che al ritorno, e quindi vabbè, Barcellona strafavorito, però diciamo West Ham e Atalanta come possibili outsider.
Atalanta mi sarebbe piaciuta vederla non contro l'Ipsia subito, però
no, è vero, se parte sfavorita, diciamo, però secondo me ha le possibilità, bisogna vedere anche se riesce in qualche modo a recuperare Zapata, che è in forte dubbio, però chiaramente cambia tutto. Per esempio agli ottavi è riuscita insomma a vincere col Bayer Leverkusen, soprattutto una prestazione mostra di Muriel all'andata, quindi è una squadra che comunque cambia con o senza centravanti.
Sì, tra l'altro secondo me rischia anche un po' di passare così, no, un po' sottovalutata questa cosa, che l'Atalanta comunque è ai quarti di finale di Europa League.
Sì, è vero.
Stiamo sempre parlando dell'Atalanta.
Di alto livello, cioè comunque ha eliminato il Leverkusen, è una squadra ad alto livello.
Sì, e poi se guardi le altre squadre che sono arrivate ai quarti, cioè nel senso, fai il paragone con l'Atalanta, si rende conto anche di quello che hanno fatto.
Sì, poteva anche essere leggermente più fortunata nel sorteggio, perché insomma, secondo me sia con Lione, Braga, Rangers, Eintracht partiva leggermente favorita comunque.
Sì, diciamo che all'incrocio poi potenzialmente buono, perché poi la vincente di Lipsia Atalanta si gioca contro la vincente di Braga Rangers, quindi potenzialmente, diciamo, non gli è andata benissimo nei quarti, però il cammino è buono, quindi sì, c'è una strada per la finale, c'è. E invece io vorrei molto vedere un Liverpool-Bayern in semifinale di Champions League, visto che si incrociano, hanno avuto un sorteggio abbastanza facile e sinceramente non mi ricordo dei turni eliminatori tra Liverpool e Bayern negli ultimi 20 anni. Dei così.
Beh, io invece sì, mi ricordo un Mané che uccella Neuer qualche anno fa.
Però era girone, mi sa.
Sì, era girone, mi sa.
Era il girone?
Era girone, mi sa.
Ottavi sì. Di finale del 2019. 1-0-0 e 1-1-3 per il Liverpool.
E allora sono io che mi ricordavo male.
Con Mané doppietta e Van Dijk al 69esimo e per il Bayern Monaco autogol di Matip al 39esimo.
Vabbè, la voglio vedere lo stesso.
Vabbè, no, era solo
per okay, va bene, vabbè, non ti arrabbiare.
Anche a me magari, piace.
Cioè, anche tutte le altre persone che l'hanno dimenticata la guarderanno sicuramente con piacere, più di quelli che invece sanno già come è andata a finire anno fa.
L'unica cosa che devo dire riguardo alla Champions League è che mi ha fatto molto ridere un tweet che ho visto con gli expected goals di Manchester City e Atletico Madrid, che c'era tipo Manchester City XG 17.89-0, Atletico Madrid XG 0.73-1, 1-0 per l'Atletico Madrid, che sì, è vabbè, esattamente come andrà, cioè, tra l'altro.
Ecco. No, tra l'altro non abbiamo detto che anche quest'anno il Manchester United è uscito così agli ottavi e come tutte gli edifici in rovina, e quando sono in rovina si vedono un po' i resti archeologici del passato, e anche nello United a un certo punto è entrato Mata.
Ah,
ora,
ma gioca ancora,
incredibile,
Mata.
Quello è stato un momento incredibile.
È entrato Mata, ma a parte che
io da quale linea temporale?
Io gli davo tipo, non so, sulla cinquantina, invece è un 88, ha 33 anni, quindi teoricamente è ancora giovane, ma la realtà è che Mata, secondo me, si è ritirato 4 anni fa e però non l'ha mai detto.
Sì, si è scritto economia aziendale, non gioca più.
Sai quando sei lì per annunciare, no, ragazzi, io smetto col calcio, ma poi magari succede qualcosa, dici, vabbè, magari lo dico la settimana prossima, poi perdi il momento di fare l'annuncio. A un certo punto sarebbe troppo inelegante e poi direbbe, ma fino adesso cosa hai fatto? Quindi lui è rimasto lì e ogni tanto entra, ma in realtà chiaramente cioè, non ha un contratto, non ha nulla. E, cioè, quest'anno tra l'altro ha fatto una roba tipo 4 presenze in totale tra...
Ma Marco, ipotizzerei addirittura che viva nello stadio, cioè per farsi trovare pronto alla bisogna.
Sì, 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 ogni tanto dicono, tu entra, no? Che, visto che palleggiavi non eri male. Cioè, quest'anno ha fatto tipo 0 presenze in campionato, però tipo ne ha fatte 4 tra FA Cup, Coppa di Lega, Coppa Campioni.
No, scusate, Marco, però per questo giro ricordo ai più giovani dell'ascolto che Mata ha dominato la Premier League per qualche anno.
Che forte.
Esatto. Ma tenendo conto che è sparito da qualche anno, è comunque un 88, cioè uno si chiede, c'è qualcosa che proprio a livello temporale
è
non
che
va,
era fortissimo da giovane, cioè nel 2012 che aveva soltanto 24 anni era fortissimo, sono passati 10 anni.
Come lo vedresti nel Genoa di Blessing?
Male, perché
malissimo,
perché
c'era
di Blessing, troppo
fa 20 km a uomo per costi a partita.
Ostigard si mangia il suo midollo osseo la prima volta che non torna.
No, invece vorrei chiedervi dove dovrebbe andare Marcus Rashford per la sua carriera, per il suo bene. È un giocatore a cui io voglio bene. È una persona che
al Milan, al Milan, no?
Al Milan sarebbe perfetto, ma è più probabile che venga come azionista di maggioranza che come esatto. Giocatore, è quello il problema.
Secondo me tutti i giocatori che giocano in quel ruolo lì devono fare 2 anni al Borussia Dortmund. Cioè tipo Dembélé, tipo Sancho, cioè deve fare quel giro là.
Quindi però lì regredisci perché
ma
poi
non è detto, comunque il Borussia gioca sempre in Champions, hai sempre visibilità e io fossi in Dembélé tornerei anche lui al Borussia.
Ma
Dortmund,
Dembélé va al Paris, mi sa.
Al Paris?
Sì.
Cioè un altro
ne hanno pochi, no, in quel
cioè,
ruolo,
perché, quindi... perché c'era proprio deciso di fare il becchino della sua stessa carriera.
Tanto,
interessante.
Tanto poi gioca sempre Di Maria.
No, Di Maria se ne va, non gli rinnovano il contratto. Di Maria potrebbe andare al Genoa di Blessing. No, non è vero.
Madonna, nemmeno lui. Madonna, che spettacolo.
Nemmeno
sai che bello? Tutta la squadra che corre tantissimo e sulla tre quarti Mata e Di Maria.
Però al posto di AC Milan a fare la riserva di Castiglieco non male di Maria.
Castiglieco, cioè, al Genoa di Blessing per fare il cibo di Østergaard.
Il cibo stuzzicadente di Østergaard.
Che comunque, cioè, poteva quasi succedere, no?
È vero, sì, poteva, sì, succedere, vero. Poteva
pensa,
succedere.
Pensa cosa sarebbe stato. Va bene, direi che
va bene, io direi siamo. Che possiamo
però chiudere. Aspetta, prima di salutarci, ho la locandina di B2B Media, vorrei fare la signorina buonasera, ce l'ho aperta davanti, vorrei ricordare gli appuntamenti della settimana ai nostri ascoltatori. Domani martedì casco. Ah,
esatto. Dillo domani martedì, solo martedì perché non martedì, sai
cioè
ci
domani
ascoltano.
Che in realtà martedì 22
sai che
marzo.
Servirebbe uno di quei jingle da Rai 3, no?
Esatto, io in questo momento mi sento la signorina buonasera che dice domani sulle nostre reti.
Fammelo casco. Fammelo un po' ASMR, per favore.
Ok. Domani. Però se ridete non mi viene. Benvenuti alla presentazione della settimana da V2B Media. Martedì, sulle nostre reti, Casco, il nuovo podcast sulla Formula 1. C'è anche sul nostro Patreon l'angolo tattico di Giulio Di Cenzo. Mercoledì, Canditi, con una puntata speciale sulle birre. Destinazione Paradiso. Giovedì, Momento Maioli sul nostro Patreon e Tunnel. Venerdì, sul nostro Patreon, Fleccio racconta l'oro del Danubio.
Posso dire che un futuro contenuto extra di Vox to Boss potrebbe essere Mariani come voce del navigatore?
Ah, bello, bello, bello.
Potresti dirmi, per favore, alla seconda, svolta a destra?
No, perché poi mi arrabbio se non lo fai.
Ti ho detto a destra.
Va bene, direi che possiamo chiudere, quindi salutiamo Daniele Mazzanti.
Ciao a tutti, chiedo scusa se non è durata 4 ore come avevamo detto questa puntata.
Giulio Di Cenzo.
Buonasera a tutti, vi saluto, ricordo che Giancarlo Abete è stato eletto come presidente della Lega Nazionale Dilettanti all'unanimità. E sì, è l'ex presidente della Federcalcio che si era dimesso dopo i mondiali del 2014 e soprattutto ha detto che la sua elezione all'unanimità è un segnale positivo per il futuro del calcio.
Francesco Andrianopoli.
Ciao a tutti, ricordatevi che Immobile forse ci porterà ai mondiali, ma più probabilmente João Pedro.
Beppe Ruggero.
Ciao, buona settimana, forza azzurri.
E Francesco Mariani.
Ciao a tutti, grazie.
E poi ringraziamo e salutiamo Emanuele Atturo che adesso ha visto tutti i segreti della concorrenza e può sbaragliarci.
ciao a tutti, è stato molto bello.
Grazie mille Emanuele.
Grazie.
E grazie Emanuele e un saluto anche a Marco Maioli.
Ciao.
Ciao.